Bene, signori, procediamo con l'appello.
Pellizzari Paolo.
Presente.
Zanotto Michele.
Presente.
Bedin Gino.
Presente.
Dal Lago Giulia. Rappo Lisa.
Presente.
Muraro Patrizia.
Presente.
Rappo Gianluca.
Presente.
Chimento Giulio.
Presente.
Gozzi Paolo.
Assente.
Milani Marianna. Zolla Flavia.
Presente.
Cuomo Simone. Zanella Loredana. Come? Ma l'ho già detto l'altra volta.
Bene, allora, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio. Passiamo al punto numero 1, lettura ed approvazioni verbali seduta precedente. Ricordo che approviamo i verbali della seduta del 30/11/2021, dal 49 al 59 e dal 60 al 68. Allora, chi ha intenzione di prendere la parola per specificare qualcosa che ritiene di evidenziare, ne ha facoltà, se no andiamo in votazione. Nessuno chiede la parola, per cui pongo in votazione il punto numero 1, lettura approvazione verbale di seduta precedente. Chi è favorevole prova a alzare la mano. Bene, unanimità, ringrazio. Passiamo al punto numero 2, comunicazioni del sindaco della giunta. Allora, partiamo dalle comunicazioni relative al consigliere, alla consigliera Zanella, la quale ha comunicato di uscire dal gruppo di maggioranza e di andare nel gruppo misto, per cui questa è una comunicazione doverosa al Consiglio Comunale. Ovviamente ringrazio… non c'è il gruppo misto, ma è consigliere… fa sé… Diciamo che il gruppo misto si intende costituito quando ci sono almeno 3 componenti, di fatto chiamiamolo come vogliamo, ma insomma non aderisce a nessun altro gruppo, per cui esce dal gruppo di maggioranza, per cui questo è il primo punto all'ordine del giorno delle comunicazioni. Il secondo è convenzioni, volevo comunicare al Consiglio che è stata firmata la convenzione per quanto riguarda la fornace della Fontega, che è una convenzione che era in essere ormai da tanto tempo, l'abbiamo aggiornata, nel senso che abbiamo cercato di, anzi su richiesta dei privati, abbiamo, l'abbiamo modificata adeguandola ai tempi e ottenendo in più rispetto a quanto avevamo stabilito in precedenza tutta una serie di condizioni, la più importante delle quali è quest'aula da circa 40 posti, 40 posti utili per ovviamente tutti i cittadini del comune, ma anche in modo particolare per i residenti della Fontega. Chi ha intenzione o volontà di approfondire l'argomento, i documenti sono ovviamente a vostra disposizione. Poi, prima di passare all'ultima e per me più importante comunicazione, vorrei passare la parola all'assessore Muraro per l'8 marzo, per lo spettacolo che è giusto venga ricordato al Consiglio.
Sì, buonasera a tutti. Volevo ricordare che la Commissione Pari Opportunità del Comune di Arcugnano per martedì prossimo, l'8 marzo, ha dato la possibilità a tutta la comunità di partecipare ad una rappresentazione teatrale nel nostro teatro su di Arcugnano, portando una rappresentazione che possa un po' smuovere gli stereotipi di genere che da molto tempo ormai si sente parlare, ecco. Quindi sono aperte le prenotazioni, è accesso gratuito, chi volesse può telefonare qui in segreteria oppure attraverso il canale online con la prenotazione, ecco.
La Presidente della Commissione Pari Opportunità vuole intervenire per dire cosa, che spettacolo si fa, a che ora, oppure va bene così?
Acceso? Sì. No, ad integrazione, solo per ricordare l'orario, alle ore 21, con accesso dalle 20:45, e basta, perché in realtà...
Presso?
Il Teatro di Arpugnano.
Benissimo.
Posso, Sindaco? Posso? Solo una dovevo perfezionare una cosa, perché si era parlato in commissione di interessare Donna chiama Donna, che poi ha detto che non poteva, se avevano trovato altre associazioni che potevano beneficiare di una raccolta fondi per la serata. So che questo avevamo deciso in commissione pari opportunità.
Presidente.
Esatto, abbiamo fatto un passaggio e non era disponibile perché... colpa anche nostra, probabilmente, che ci siamo presi un po' tardi, e l'8 marzo ovviamente è uno degli appuntamenti dove le associazioni sono più impegnate, per cui ad oggi non abbiamo nessuna associazione che ci ha dato la possibilità di essere presente. Ciò non significa che non si potrà assolutamente fare una raccolta con Isma Libera per chi avrà piacere di dare un contributo, a prescindere dalla presenza o meno di un'associazione.
Poi avete già pensato a chi destinarla alla raccolta fondi eventualmente?
Insomma, viene ancora cominciato a farla, non c'è la possibilità.
E in quel momento ci vuole anche un'idea di dove poi bisogna dire dove vanno i fondi raccolti dal nostro.
Beh, abbiamo la commissione
cittadini.
Per l'opportunità, quindi cioè, possiamo tranquillamente parlarne lì.
Bene, grazie. Ultima comunicazione, che per me confesso essere la più importante, riguarda il conflitto russo-ucraino. Allora, ci tenevo a comunicare al Consiglio Comunale che come sindaco ho trasmesso al prefetto la più ampia e totale disponibilità della nostra amministrazione a lavorare per accogliere gli eventuali profughi che dovessero arrivare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Chi ha intenzione, questa è una disponibilità, perché ad oggi non c'è ancora una richiesta specifica con assegnazione di profughi, di famiglie, di donne, soprattutto donne e bambini. Però per me era importante in questo momento prendere una posizione, comunicare al prefetto che si sta occupando ovviamente degli aspetti organizzativi e logistici, qual è la posizione della scrivente, nel senso che quando abbiamo scritto abbiamo comunicato ovviamente in maniera formale, cioè dell'amministrazione comunale di Arpugnano sul tema. Poi se mi chiedete quanti appartamenti abbiamo, dove li mettiamo, eccetera, non so dirvi ad oggi, perché l'emergenza, il caso è scoppiato così improvviso e veloce che ovviamente, però la cosa importante era dire che se c'è bisogno noi ci siamo. Poi a seconda dell'entità della richiesta che ci verrà formulata, cioè dell'entità di questa, di questo spostamento, volevo dire esodo, però speriamo di no, ma comunque di questo spostamento di persone che fuggono dalla guerra per trovare un po' di pace e di serenità, se questo avrà un'entità e una intensità molto elevata, ci riuniremo ancora come consiglio, come commissione, eccetera, e vedremo in concreto come fare. Però, ripeto, questa è la comunicazione che è stata data al prefetto, spero di poterla aver data a nome di tutto il consiglio. Se ci sono delle distinzioni, dei distinguo, delle raccomandazioni, magari prossimamente, se mi fate pervenire i vostri ragionamenti o le vostre posizioni, ovviamente sarò ben felice di accoglierle e valutarle. Però, vista l'emergenza, ho ritenuto opportuno di procedere in questo modo. Prego.
Ecco, sarebbe anche, secondo me, un segno, visti i tempi, magari esporre anche una bandiera della pace fuori dalla finestra del municipio.
Allora, al di là della bandiera della pace, che vabbè, insomma, dopo valuteremo, stavamo valutando di mettere la bandiera mezz'asta, cioè in segno di profondo lutto in senso generale, cioè di partecipazione, di empatia nei confronti di un avvenimento che sta sconvolgendo un popolo, una nazione in modo particolare, ma è inutile che ci giriamo tanto attorno, sta sconvolgendo tutta l'Europa, per non dire tutto il mondo, e che al di là degli aspetti umani che restano prioritari, secondo me avrà delle conseguenze politiche ed economiche disastrose per tutti, per cui però quelle le vedremo e sono convinto che le sapremo gestire. Adesso, oggi, dobbiamo affrontare l'aspetto umanitario e mi sono sentito di rappresentare anche una sensibilità che questo Consiglio, che la nostra comunità ha sempre avuto nei confronti delle persone in forte difficoltà, come sono quelle che fuggono da una guerra. Detto ciò, passiamo al punto numero 3. Comunicazione e deliberazione di giunta comunale contenente prelevamenti dal fondo di riserva. Passo la parola al vice sindaco Gino Bedin.
Intanto buonasera a tutti, è una comunicazione per cui, come già detto e comunque discusso in commissione bilancio, è un prelevamento dal fondo di riserva che va a finanziare tutta una serie di piccoli interventi, soprattutto indirizzati a pareggiare i costi delle bollette energetiche che stanno arrivando in questo periodo con qualche soldino in più da pagare.
Bene, grazie. Si tratta di comunicazione, per cui passiamo al punto numero 4. Prego. Allora, in conferenza di capigruppo vi ho chiesto la cortesia, vi ho notificato la questione di metterlo al primo punto all'ordine del giorno per poi permettere ai tecnici di essere liberi e perciò di proseguire la loro giornata o i loro impegni professionali o familiari come meglio credessero. In realtà mi è pervenuta invece una disponibilità contraria, cioè che si erano già organizzati per arrivare verso la fine del Consiglio, per cui chiedo a tutti i consiglieri se sono d'accordo per posticipare questo punto in modo da aspettare Presidente e Direttore, perché ritengo che sia importante che vengano a darci delle delucidazioni o comunque rispondere a dei quesiti tecnici che i consiglieri comunali volessero rappresentare. Per cui o per acclamazione o per votazione pongo alla vostra attenzione e alla valutazione il rinvio di questo, non rinvio nel senso del prossimo Consiglio, ma di posticipare nell'ordine del giorno quando arriveranno questi, il Presidente e il Direttore. Siete d'accordo? Allora, formalmente bisogna esprimere un voto. Posso dire che è per acclamazione? Bene, ringrazio. E passiamo al punto numero 5, approvazione e variazione di bilancio di previsione 22-24, esercizi 22-23-24. Prego, Assessore Bedin.
Allora, variazione di bilancio che, come consuetudine, abbiamo portato in commissione, l'abbiamo vista tutti insieme, commissione come sempre molto partecipata e questo fa molto piacere. Non ci sono cifre importanti che vanno spostate in questa variazione di bilancio, a parte la cosa più importante è il finanziamento del nuovo servizio di pulizia degli stabili comunali, che è stato adeguato alla base di gara del bando, che è in itinere, dovrebbe chiudersi a breve. Penso che l'attività di pulizie dovrebbe partire dal 1° di aprile con il vincitore della gara, per cui siamo veramente in conclusione. Altre cose importanti non ci sono, ricordo, minori spese per il discorso assegni familiari, contributi figurativi, tante piccole cose che adesso sono state inglobate nell'assegno unico che lo Stato ha deliberato con la nuova legge di bilancio, per cui lo stralciamo dal nostro bilancio, questi costi li stralciamo dal nostro bilancio.
Bene, aperta la discussione, ci sono domande, interventi? Prego, consigliere Cuomo.
Allora, niente, mi sono segnato un paio di cosette che non mi sono chiarissime. Qui, tra le minori spese, spese correnti, abbiamo delle così generiche prestazioni di servizi per 6.000 euro. Ecco, quindi vorrei capire cosa sono queste prestazioni di servizi e perché vengono appunto sottratte. Poi vedo che nel 2022, esercizio 2022 e anche esercizio 2023, no, scusate, esercizio 2022, sia spese correnti che spese in conto capitale, ci sono 7.500 euro per acquisto materiali e beni per manutenzioni straordinarie. Ecco, non, ho capito che sono stati fatti dei lavori, ma vorrei capire quali, e poi spese in conto capitale, sempre l'ultima voce, quindi funzioni generali, amministrazione, gestione di controllo, altri servizi generali, acquisto di beni immobili, opere varie. Cosa sono queste opere varie? Ecco, per il resto non ho altro da chiedere.
Altri interventi? Prego, vice sindaco.
Allora, i 6.000 euro li trovate sia come maggiori spese sia come minori spese, in quanto si tratta dello spostamento, del riallocamento nel giusto capitolo di una cifra che è destinata ai ricoveri di persone, al contributo per i ricoveri di persone anziane in difficoltà in case di riposo o in strutture protette, per cui è praticamente soltanto uno spostamento di capitolo. I 7.500 euro, come dicevo già in commissione, è finanziare l'acquisto di materiale per la realizzazione di interventi con i nostri dipendenti. Primo fra tutti, ho già anticipato, la sostituzione della staccionata che da via Torri va fino agli impianti della Fontega. Poi, se mi ricordi l'altro punto, perché
spesa in conto capitale sempre 7.500 euro, funzioni generali di amministrazione, è l'ultima voce esercizio 2022.
Anche questo sempre materiale che acquistiamo per realizzare interventi con personale interno, invece di finanziare interventi con ditte esterne abbiamo pensato di utilizzare il nostro personale per realizzare piccoli interventi di manutenzione straordinaria.
Prego.
Allora, io volevo fare un paio di domande sul sociale. Adesso non so a chi riferirmi, perché il sindaco aveva detto che il prossimo consiglio avrebbe detto appunto a chi andavano le deleghe, chi faceva eventualmente l'assessore. Insomma, io mi riferisco a chi avrà preso in mano le deleghe.
Il sindaco attribuisce le deleghe, se non le attribuisce sono in capo al sindaco.
Perfetto. Allora, volevo sapere più o meno, per quanto riguarda i trasferimenti, il reddito di inclusione attiva sulle maggiori spese del 2022, se sappiamo più o meno quante persone vengono beneficiate appunto di questo reddito di inclusione attiva, e anche per quanto riguarda il SOA, sapere quante persone sono in questo momento aiutate dal punto di vista del sostegno all'abitare. E poi volevo anche capire quante persone oggi abbiamo per gli oneri di degenza in strutture di tipo residenziale, quante persone ci sono oggi con inserite in strutture residenziali di cui noi paghiamo tutto in parte la, diciamo così, la spesa mensile. Se allora, sapete, se no poi mi arrangio, insomma chiederò alla segreteria, all'ufficio.
No, no, non è questione di saperlo. Siccome lei ha fatto l'assessore fino a un mese fa, siccome non ci sono variazioni, se ce lo dice lei quando sono le persone di cui lei fa domanda a me adesso e di cui si è occupata lei fino a qualche settimana.
Lei è referente, devo farlo io, mi scusi, sa, io le chiedo se ci sono stati aggiornamenti. Se lei
allora, non ci sono stati aggiornamenti.
Se lei non lo sa, pazienza, andiamo avanti.
Allora, ascolti,
non è un problema.
Ascolti, le sto ponendo la questione. Non ci sono aggiornamenti, perciò ne approfitto per chiedere a lei, che è stato assessore fino a qualche settimana fa, di dirci i numeri dei quali lei ha chiesto conto, di comunicare al Consiglio quali erano i numeri fino a quando lei è stato assessore.
Guardi, Sindaco, io non sono più assessore, questo
ecco,
non è più,
no,
questo
va bene,
non è più il mio compito, se lei non lo sa, pazienza, io lo so, se lei non lo sa, pazienza.
No, se lei lo sa.
Non è un problema,
allora,
Sindaco.
Io le ho detto.
Si tratta di essere attenti al sociale, questo intendo io, si tratta di essere attenti. Basta.
Allora, qua si tratta soltanto di dare un aiuto al Consiglio Comunale per conoscere e capire. Perciò, siccome lei ha chiesto a me, io le dico, non ci sono aggiornamenti.
Perfetto, benissimo.
Sui numeri, per cui io chiedo a lei.
Perfetto.
Perché non è che lei abbia soltanto la facoltà di chiedere, c'è anche, come dire, il dovere di rispondere.
Quindi vuole che io le dica quanti ne abbiamo. Io da consigliera di minoranza,
bene,
allora ne abbiamo attualmente 6-7, poi abbiamo
6-7 per cosa?
6-7 persone che sono aiutate in casa di riposo e abbiamo una scodellamento al ministro Rigo e due assistenti alla Unari.
Allora mi dica 6-7?
Guardi, chieda comunicazione dell'assistente sociale, 6-7
cosa? 6-7 cosa?
Persone in casa di riposo
beneficiano
e due assistenti allo scodellamento, assistenti allo scodellamento alla Munari e due assistenti al ministro Rigo per l'entrata.
Ma lei aveva chiesto altra cosa?
Diciamo che il sociale mi sta sempre a cuore.
No, lei aveva chiesto altri numeri. Per
no,
cui
no, dai, sindaco.
Io le chiedo,
va bene, basta.
Io le chiedo di dare al Consiglio i numeri di cui lei ha chiesto conto a me come attuale assessore.
L'assessorato sociale chiederò a lei e chi devo chiedere,
consigliera,
scusi. A chi devo chiedere?
Consigliera,
dai, basta.
Siccome lei è stata assessore fino a un mese fa, se forniva al Consiglio i numeri...
Fatto, però dovrebbe saperlo
no,
lei.
Ma lei non ha chiesto lo scodellamento, lei ha chiesto altre cose. Allora, se ci fornisce...
Ci fanno del contributo RIA, sindaco.
Ecco, quante persone beneficiano del contributo RIA? Quante? No, lei ha detto 6-7.
Guardi, si rivolga alla sua assistente sociale. Io ho già fatto la mia parte.
No, lei proprio non lo sa. Lei ha detto 6-7 in casa di riposo, due assistenti allo scodellamento, due assistenti alla ministro Rigo. Questo è quello che ha detto appena adesso lei.
Ho due persone.
Va bene, grazie, prendiamo atto.
Prenda.
Bene, passiamo al punto numero... Anzi, scusa, no, dobbiamo parlare per... Ci sono altri interventi? Allora, per dichiarazione di voto, allora andiamo in votazione. Chi è favorevole alla delibera in oggetto è pregato di alzare la mano. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, astenuti, 1, 2, 3, contrari, nessuno. Ringrazio, immediata eseguibilità della delibera. Non mi pare che ci sia scritto, però la votiamo lo stesso in modo che se serve. Immediata eseguibilità, che favorevole unanimità, ringrazio. Allora, passiamo al punto numero 6, richiesta di variante del piano di lottizzazione, Borgo di Sant'Agostino, linee guida. Esce? Bene, consigliere Zanella è uscita. Bene, allora, il piano di lottizzazione Borgo di Sant'Agostino è un piano di lottizzazione ormai datato, nel senso che è stato approvato adottato e poi approvato nel 2005 e poi è stato convenzionato successivamente al 2009, per cui diciamo è un piano che è perfettamente in esecuzione, cioè, nel senso che i lottizzatori hanno tutte le autorizzazioni per procedere con la lottizzazione del borgo di Sant'Agostino, che è inutile ricordarlo al Consiglio, è uno degli interventi più importanti dal punto di vista urbanistico del nostro territorio. È stato pensato allora per dare una conformazione urbanistica alla frazione di Sant'Agostino e l'idea era quello di creare proprio un effetto paese in quella frazione che lamenta una scarsità di servizi perché è a cavallo di fatto di tre comuni, cioè Vicenza, Tavilla e Arcugnano. Quella era l'idea alta che aveva mosso gli amministratori di allora ad andare in questa direzione e che ha portato poi a tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici che hanno permesso ai lottizzatori di avere tutte le autorizzazioni per procedere. Di fatto, per eventi, come dire, di natura climatica, tipo le precipitazioni molto abbondanti, le esondazioni del 2011, poi per la crisi dell'edilizia, insomma, per tutta una serie di motivi che non sta a me indagare o comunque esporre o al Consiglio, ma che almeno questi due primi mi preme almeno citare, la lottizzazione non è mai partita. Non è mai partita e questo comporta tutta una serie di conseguenze per le ditte lottizzanti che sono chiamate a pagare l'IMU, sono chiamate a pagare le fideiussioni e perciò, insomma, come dire, hanno questa grande possibilità di lottizzare questo spazio molto importante del nostro territorio, però hanno anche l'onere di pagarne i tributi conseguenti. A distanza di una decina d'anni da quando è stato, circa un po' meno, ma da quando è stato convenzionato, la ditta lottizzante ha fatto le opere inserite nella convenzione, in modo particolare il bacino di espansione per la sicurezza idraulica, affrontando ovviamente i relativi costi. E, nonostante ciò, ha fatto perciò quello che era suo dovere fare in base alla convenzione, ma non è mai partita con le opere di urbanizzazione, ovvero strade, fognature, marciapiedi, aree verdi, illuminazione pubblica e quant'altro. E circa un anno fa ci è giunta una richiesta da parte dei lottizzatori di mettere mano, cioè di modificare questa lottizzazione, perché così com'è loro non, fino adesso non l'hanno mai fatta partire e di fatto ci hanno comunicato che hanno qualche difficoltà, così come è stata concepita, progettata e convenzionata, a procedere. Allora, a fronte di questa richiesta, che è arrivata anche sotto forma di una bozza urbanistica che però sinceramente in giunta l'abbiamo vista molto velocemente e molto velocemente è stata respinta, abbiamo pensato che di fronte a questo evento urbanistico che ha un impatto forte sul nostro territorio, poi ci ricordiamo tutti anche l'impatto sociale, cioè con le polemiche, raccolte firme, eccetera, abbiamo ritenuto opportuno venire in Consiglio Comunale, porre il problema e decidere tutti insieme quali sono gli obiettivi, tanto se accettare di modificare questa lottizzazione, e questo è il primo punto. Secondo, se accettiamo di modificare la lottizzazione, quali sono i nuovi obiettivi, che non possono più essere quelli del 2005, ma che devono essere quelli del 2022. In questo senso, io propongo, e anche per avviare il dibattito e la discussione, di dire che l'obiettivo nostro, che proponiamo al Consiglio e che propongo alla vostra riflessione, è quello di dire, bene, voi avete il diritto di realizzare la lottizzazione così com'è, perciò con tutta la superficie fondiaria indicata in convenzione e con tutti i lotti stabiliti. Se però volete cambiarla e chiedete un'autorizzazione all'amministrazione comunale attuale, l'amministrazione attuale chiede alla controparte una forte riduzione sia della superficie fondiaria, cioè della superficie occupata dalla lottizzazione, sia dei relativi volumi. Faccio questa distinzione perché? Perché quando, permettetemi questa digressione, quando è stata fatta la chiesa ed è stata regalata la terra alla parrocchia, si è arrivati ad un accordo con il lottizzatore, per cui il lottizzatore cedeva la superficie, la terra, alla parrocchia, ma non cedeva i volumi. In pratica prendeva quei volumi e li concentrava nel lotto dietro dove è stata costruita quella casa, diciamo, che penso conosciamo tutti, nel retro della chiesa. In questo caso, perciò, se noi per esempio chiedessimo una riduzione della superficie fondiaria, ma non della volumetria, vorrebbe dire che noi portiamo i lottizzatori a fare meno terreno, occupare meno terreno, ma occuparlo più in elevazione. Tanto per capirci, se manteniamo la stessa superficie, la stessa volumetria e dimezziamo la superficie fondiaria, arriviamo a raddoppiare le altezze dei fabbricati. Noi non vogliamo questo, per cui abbiamo chiesto che ci sia una parallela e contemporanea riduzione sia della superficie fondiaria, cioè del terreno occupato dalla lottizzazione, sia dei volumi. E la percentuale che noi proponiamo, che la Giunta propone, il gruppo di maggioranza propone al Consiglio, è quella di ridurre del 50% la superficie fondiaria e del 50% i volumi della lottizzazione. Per cui la tipologia di case, cioè case unifamiliari o case, diciamo, a schiera, rimane tale quale, rimangono la stessa tipologia di costruzioni di tutto l'insediamento di Sant'Agostino, però riduciamo della metà la lottizzazione. Ovviamente questo è un target, cioè un obiettivo, per cui è logico che se dopo alla fine arriveremo che per una questione di utilità pubblica e anche di gradevolezza urbanistica e di intelligenza urbanistica si arriva che anziché il 50 si diminuisce del 45, cioè almeno per me nulla cambia, però è importante stabilire almeno un obiettivo preciso. Che noi questa sera siamo chiamati a parlare di obiettivi e che l'eventuale modifica del piano di lottizzazione ritornerà in Consiglio Comunale. Cioè noi non andiamo adesso ad approvare alcunché di esecutivo, ma andiamo ad approvare un obiettivo, un orizzonte verso il quale tendere e che sarà demandato alla Giunta, non tanto in termini di trattative, ma in termini, come dire, perché le trattative, cioè sulla natura urbanistica, su quanti lotti, questo sarà demandato all'ufficio tecnico. Ma la Giunta ovviamente dovrà interloquire con l'ufficio tecnico e poi alla fine approvare una bozza di nuova lottizzazione da portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Non so se sono stato lungo, mi scuso con tutti, però l'argomento merita, sì, non una descrizione superficiale, ma insomma merita tutta la precisione che spero avervi comunicato. Perciò io quello che propongo al Consiglio è quello di accettare una proposta di modifica della lottizzazione, purché questa sia legata al raggiungimento degli obiettivi di ridurre la lottizzazione stessa del 50%, sia come superficie fondiaria che come volumetria. Chiaro come la questione, come è stata posta, come è stata. Bene. Detto questo, è aperta la discussione, ovviamente chi ha volontà di intervenire ne ha facoltà.
se posso, solo una, sindaco mi scusi, ascoltandola lei diceva che le prime richieste sono arrivate circa un anno fa, ecco come mai è stata data una risposta così tardiva?
Altri interventi? Sì. No, non è stata data una risposta tardiva, è stata, si è cercato di riflettere sul fatto di portare o di andare a modificare o di andare a mettere mano su una questione che è già cristallizzata, ufficializzata e consolidata, nel senso che i lottizzatori hanno tutti i diritti, nel senso che hanno tutte le autorizzazioni a procedere. Quello che a noi compete come consiglio è di rivedere tutta la questione, l'affare lottizzazione di Sant'Agostino e di porci degli obiettivi, perché per esempio si poteva riportare in consiglio comunale direttamente una proposta proveniente dai lottizzatori, ma questa è stata una scelta che abbiamo evitato, perché prima il consiglio dà gli obiettivi e cioè individua il punto a cui arrivare, dopodiché si arriva a trattare. Questa, ed è per questo tipo di ragionamento abbiamo avuto la necessità di capire, di valutare e di anche risolvere qualche problemino di incompatibilità che c'era.
Sì, allora, ben venga, diciamo, che ci sia una relazione con i lottizzatori e con ovviamente il comune. Visto che la vicenda ha sollevato perplessità, preoccupazione, ha sollevato tutta una serie, insomma, di dubbi da parte della cittadinanza di Sant'Agostino, ecco, sarebbe molto opportuno tenere alta l'attenzione e soprattutto tenere informati i cittadini di Sant'Agostino sull'andamento di questa trattativa, anche attraverso, diciamo, i consiglieri comunali, anche attraverso i rappresentanti, insomma, dei cittadini. Ecco, quindi ben venga che ci sia appunto che si arrivi a un punto di contatto, ad un incontro, insomma, anche con le richieste dei lottizzatori. Teniamo però ben presenti anche quelle perplessità, quei dubbi, quelle preoccupazioni legittime da parte, insomma, di chi abita in quel territorio. Ecco, quindi un'informazione sempre puntuale e trasparente, secondo me, è un modo per far sentire vicina l'amministrazione tutta alla frazione, insomma, di Sant'Agostino.
Se mi permette di precisare alcuni passaggi. Cioè, gli dice andare incontro alle richieste dei lottizzatori. Qua noi non partiamo dalle richieste dei lottizzatori. Noi dobbiamo definire quello che vogliamo noi come amministrazione comunale. Dopodiché le esigenze dei lottizzatori saranno prese in considerazione, ma alla luce di quello che questa sera noi detteremo come obiettivo nostro amministrativo di consiglio comunale. Perciò quello che io porto alla vostra attenzione non è: bene, mi è arrivata una richiesta dei privati, lo sottopongo al... No, è di capovolgere la questione, prendere la responsabilità e di vedere questa amministrazione protagonista nei confronti dei lottizzatori, non un supino esecutore o accettatore di richieste che provengono dalla parte ovviamente interessata, legittimamente interessata alla lottizzazione. L'obiettivo che ci diamo, quello di ridurre del 50% il tutto, è un obiettivo molto ambizioso, non è detto che vada in porto. I lottizzatori hanno, come dire, il diritto di realizzare la lottizzazione per il 100%, perché ripeto, e lo ripeto anche per chi ci sta seguendo da casa, attualmente i lottizzatori hanno tutte le autorizzazioni per procedere e realizzare in toto la lottizzazione. Poiché invece ci chiedono di metterci mano, cioè di andare a modificarla, allora nel momento in cui si modifica, io vorrei che da parte del Consiglio Comunale ci fosse un'espressione chiara sugli obiettivi e su quali sono le esigenze del 2022 rispetto a una iniziativa urbanistica nata nel 2005, anche prima, a essere sinceri. Per cui nel frattempo sono successe tante cose ed è giusto che, passati 17 anni, una qualche riflessione la facciamo e una qualche modifica anche. Questa è la mia, ovviamente, opinione, l'opinione della Giunta, però siamo qua per discuterne. Nessun altro intervento? Bene. Allora, sentite, con la precisazione che il Consiglio Comunale accetta questa richiesta di ridurre la lottizzazione del 50% sia come superficie fondiaria sia come volumetria, pongo in votazione la delibera di indirizzo. Vi ricordo ancora una volta che la modifica, la lottizzazione tornerà in Consiglio Comunale. Adesso stiamo votando soltanto degli indirizzi da demandare alla Giunta e all'ufficio tecnico alla loro realizzazione. Per cui chi è favorevole pregate di alzare la mano, mi pare unanimità, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Ringrazio, saluto il presidente di Utilia, direttore, dottor Giarolo, buonasera. Visto che sono arrivati, siete d'accordo di allora affrontare il punto che avevamo previsto, punto numero 4, cioè Utilia SRL, approvazione aumento di capitale sociale riservato al socio privato in adeguamento a quanto previsto dall'articolo 17, decreto legislativo 175/2016. Passo la parola al... cosa succede? Passo la parola al vice sindaco Gino Bedin.
Sì. No, no. Allora, saluto anch'io Sandro Giarolo, il presidente Arrigo Abbalti, e ringrazio per essere con noi, perché mi sembrava opportuno che ulteriori delucidazioni, a parte tutte quelle che abbiamo, delle quali abbiamo parlato in commissione, fossero date da chi ha sotto mano e comunque ha redatto questa variazione, questo nuovo aumento di capitale per quanto riguarda la nostra partecipata Utilia. È un aumento di capitale che, come dicevo, non va assolutamente a pesare sulle casse del Comune, che è dovuto all'esigenza dettata dalla legge per le partecipate con capitale pubblico-privato di avere almeno il 30% di partecipazione privata. Noi oggi, con le due aziende che sono nostre socie, abbiamo il 20% di partecipazione, per cui urgeva cambiare il nostro statuto e adeguarlo a quello che è la normativa. Non mi viene da dire altro se non che il tutto è dettato dall'esigenza di mettere sul mercato un bando, perché stiamo cercando un socio che ci gestisca il servizio di raccolta. Non possiamo più pensare di avere due soci, in quanto tutto il servizio di recupero e smaltimento è gestito dal Consiglio di Bacino, che ha già deliberato e individuato le aziende che forniranno questo tipo di servizio a tutti i comuni che utilizzano, che sono soci del Consiglio di Bacino. Mi fermerei qua e chiederei magari al dottor Giarolo se vuole accomodarsi.
Presidente, innanzitutto, se vuole intervenire, se vuole integrare il senso di questa delibera e di questo aumento di capitale, e poi il direttore se ci dà delle delucidazioni tecniche, in modo che dopo possiamo deliberare e approvare, ovviamente mi auguro, con scienza e coscienza. Prego, Presidente.
Sì, buonasera a tutti, buonasera consiglieri, sindaco, alla Giunta. È già stato illustrato dal Vice Sindaco la ragione anche della nostra presenza e di questa delibera. Si tratta sostanzialmente di un adempimento di legge, perché sono cambiate alcune normative e con la formula che caratterizza la forma di utilia è necessario procedere a questo adempimento. Lo facciamo col Comune di Arcugnano e con tutti gli altri comuni soci, quindi questo è un percorso che stiamo facendo con tutti i soci di utilia. Poi chiaramente se ci sono delle domande particolari da parte del Consiglio siamo qui a disposizione. Io ringrazio il Sindaco e il Consiglio Comunale di Arcugnano. Non so se Sandro deve fare qualche nota tecnica, però è sostanzialmente una formalità. Ecco. Poi se ci sono altre domande che riguardano il servizio o altre cose siamo qui a disposizione.
Se ci sono domande, sono qua.
Bene, ci sono domande? Aperta la discussione, ci sono domande? Prego, consigliere Cuomo.
Allora, io ho una domanda. Cioè, qui nella, diciamo, si richiama la deliberazione di Consiglio Comunale numero 108, in cui il Comune di Arcugnano deliberava, questo è l'inizio, no, della proposta di delibera, l'aumento capitale, qui si parla di 11.900 euro e sovrappezzo di 28.337 euro. Come mai adesso si parla invece di un aumento globale di 15.000 euro e quindi dedicato al socio, diciamo, privato, che così passa da 10.000 a 25.000 euro, che sarebbe però ancora inferiore al 30%, cioè un po' di chiarezza sui numeri, ecco, volevo chiedere, questo è il discorso.
Altre domande? Bene, prego, penso il direttore in questo punto.
Sì, grazie. Oggi l'assetto di utilia è 80% capitale pubblico, i comuni soci, e 20%, 10 più 10, i due soci privati, perché allora si decise questa modalità di gestione che è la società mista pubblico-privato. Oggi si vuole continuare con questa impostazione, come diceva il vice sindaco, passeremo da due soci privati a uno, perché i due soci privati, uno curava gli smaltimenti, l'altro cura la raccolta. Per gli smaltimenti ormai diciamo che c'è poco da decidere, perché il Consiglio di Bacino ha dirottato la frazione secca all'inceneritore di Schio, gli ingombranti alla discarica, noi l'umido già lo mandiamo al biodigestore di Asiliano Veneto, il nostro impianto, quindi in realtà di frazioni da smaltire restano veramente pochissime e quindi non avrebbe senso trovare un partner, un socio per un appalto da poche decine di migliaia di euro l'anno. Quindi si è pensato di mantenere un solo socio, che sarà quello che porterà avanti l'attività di raccolta porta a porta. E per far ciò però oggi, in base alla Madia, al decreto Madia, i soci privati nel partenariato devono avere almeno il 30% del capitale sociale dell'azienda. Quindi, partendo dagli 80.000 euro della quota pubblica che non può e non deve essere toccata, per far sì che il socio privato abbia un 30%, deve avere 35.000 euro, quindi andare a 115. 35 su 115 è il 30,42%, se non sbaglio. Come far arrivare quei 35.000? 20.000 li acquisirà dei due soci privati uscenti, al 30 del 6 entrambi scadono, ovvero il loro contratto di appalto cessa e conseguentemente il loro diritto ad essere soci, perché la partecipazione sociale è solamente strumentale all'espletamento del servizio. Quindi acquisirà un 10 più 10, 20.000, gli altri 15 per arrivare a 35 faremo un aumento di capitale dedicato, quindi vuol dire che questo socio privato sottoscriverà delle quote versando altri 15.000 euro e quindi arriverà ad avere questi famosi 35.000 che gli danno la soglia minima garantita di legge del 30,8%. Naturalmente anche questa partecipazione è a tempo, ovvero nel momento in cui verrà meno il contratto di appalto, verrà meno anche il suo diritto ad essere socio. Non so se sono stato esauriente.
Consigliere Cuomo?
Io ho capito, a tempo, quindi significa diciamo per tutta la durata della società oppure?
Dell'appalto.
No, dell'appalto, ok. E l'appalto quanto?
Adesso faremo un 5 anni più 3, ma con la clausola di salvaguardia che ci è stata chiesta dal Consiglio di Bacino, che nel momento in cui il Consiglio di Bacino determinerà diversamente di affidare in house, di fare un gestore unico, insomma tutto quel progetto che ormai è in piedi da 2 o 3 anni, automaticamente quel contratto di appalto decadrà ex legge e al privato non andrà nessun indennizzo, ovviamente, perché non è responsabilità di nessuno. Comunque questa clausola in realtà l'avevamo messa anche nei precedenti appalti, abbiamo sempre messo questa cosa, perché poi a Vicenza, se partiamo dal lato rifiuti, sono praticamente 20 anni che c'è una sorta di autorità d'ambito che cerca di regolamentare il settore e quindi tutto sommato abbiamo sempre previsto questa formula. Finora non è mai servita, probabilmente neanche stavolta, però comunque c'è, a salvaguardia di tutti.
Bene, grazie. Altre domande, altri quesiti? Per dichiarazione di voto? Bene, allora dichiaro chiusa la discussione, per dichiarazione di voto non ha chiesto la parola a nessuno. Mi permetto di ringraziare il Presidente e Direttore, perché? Perché abbiamo un buon servizio, appunto, cioè questa è la verità. Dopodiché ognuno poi può avere le sue idee, ma di fatto abbiamo raggiunto e superato l'80%, abbiamo diminuito il 10% il costo della raccolta, per cui, ripeto, sono sicuro e rappresento il gradimento della popolazione che fra l'altro ci ha accompagnati in questa rivoluzione copernicana dai cassonetti alla raccolta porta a porta, con, diciamo, non perché costretta ma perché convinta degli obiettivi e del metodo, per cui per dare i giusti meriti ricordo che questa società è stata voluta e fondata dal predecessore sindaco Paolo Gozzi, per cui è anche giusto ringraziarlo per questa intuizione che ha avuto allora, e basta, cioè, per cui è anche giusto che sappiate, visto che siete nostri ospiti molto graditi, che ovviamente ci attendiamo che il servizio che oltre alla percentuale superiore all'80% ha visto negli ultimi anni anche un aumento della qualità della raccolta e della tipologia, ecco, ovviamente noi ci aspettiamo che si proceda per questa strada, con qualche timore sui costi, perché penso che chi farà la raccolta in gasolio lo compri e tutto il resto che ci va dietro, ma comunque ovviamente su questo ci affidiamo all'esperienza che avete maturato in questi anni, per cui grazie, tributato il giusto onore al Presidente e Direttore. Allora, pongo in votazione la delibera in oggetto, per cui chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Mi pare unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Ringrazio, ovviamente sarebbe un consiglio chiuso, cioè non aperto al pubblico, perciò io vi ringrazio della partecipazione e procediamo. Chiedo la cortesia di votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole per alzare la mano, unanimità, ringrazio. Bene, passiamo al punto numero 7, approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale di Arcugnano. Prego, Assessore Bedin.
Regolamento sulla videosorveglianza, naturalmente transitato in Commissione Statuto e Regolamenti, andiamo a rivedere il nostro regolamento perché per portarlo a essere rispettoso di tutta una serie di variazioni normative che sono intervenute negli ultimi periodi, variazioni che sono sia nazionali sia comunitarie e che soprattutto vogliono essere più precise su quello che è l'utilizzo dei dati provenienti dalla videosorveglianza e la garanzia della privacy dei cittadini. Il nuovo regolamento prevede inoltre la modalità di interconnessione fra la videosorveglianza dell'ente e tutte le altre forze di polizia che ne facessero richiesta, anche con accordi e convenzioni, in modo che non sia com'è adesso che a ogni richiesta si debba comunque rispondere, e con la stipula di appositi accordi e convenzioni anche gli altri enti di sorveglianza possono accedere alle nostre immagini. Discipliniamo anche l'utilizzo dell'attrezzatura, prevedendo addirittura la possibilità di utilizzare bodycam e altre tecnologie che permettano di lavorare anche in sicurezza i nostri agenti, e discipliniamo in modo ferreo il discorso dell'utilizzo dei dati e di chi sarà il responsabile del trattamento dei dati, perché ce lo chiede la norma, e il sindaco, che normalmente delega il comandante o chi per esso, dovrà essere tutelato e comunque rispettoso di queste nuove leggi che, mi permetto di sottolineare, prevedono che sia autorizzato da parte del gestore dei dati anche chi va a fare la manutenzione sugli impianti, perché chiaramente ha accesso alle immagini, ha accesso alla strumentazione, per cui anche lui deve essere in qualche modo autorizzato.
Bene, grazie. È aperta la discussione. Ci sono interventi? No. Ringrazio. Allora, per dichiarazione di voto nessuno. Allora pongo in votazione la delibera. Chi è favorevole per legato ad alzare la mano? Unanimità. Controprova. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. C'è l'immediata eseguibilità della delibera? Sì. Chi è favorevole per legato ad alzare la mano? Unanimità. Ringrazio. E passiamo al punto numero 8. Surroga componente dimissionario, commissione socioassistenziale, che si rende necessaria a seguito delle dimissioni della signora Peotta Veronica, che ovviamente ringraziamo per quanto ha potuto e saputo dare al lavoro della commissione. Passo la parola alla consigliera Zolla per la proposta del
Grazie,
nome.
Grazie, sì. Allora, noi come gruppo Arcognano al Centro proponiamo quale commissaria all'interno della commissione sociale di Arcognano la signora Elisa Contarato.
Bene, allora è tradizione di questo consiglio che le proposte che arrivano dai capigruppo per quanto riguarda le commissioni siano votate per acclamazione. Ovviamente se qualcuno ha qualche riserva o qualche idea contraria può dirla, se no procediamo per l'acclamazione. La signora Contarato Elisa. Per cui pongo in votazione la nomina della signora Contarato Elisa in sostituzione della dottoressa avvocato Veronica Peotta. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Bene, unanimità. Ringrazio. Controprova, contrari nessuno. Astenuti nessuno. Punto numero 9, proposta. Immediata eseguibilità anche di questa. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Favorevoli, perciò unanimità. Bene, passiamo al punto numero 9, proposta di ordine del giorno a firma delle consigliere Milani, Zanella, Zolla, avente per oggetto 8 marzo Arcognano per le donne. La prima firmataria è la consigliera Milani. La diamo per letta o vuole leggerla?
Al Presidente del Consiglio Comunale di Arcognano, Sindaco Dottor Paolo Pellizzari, oggetto proposta di ordine del giorno in base all'articolo 30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 8 marzo, Arcognano per le donne. Visto il messaggio che ci arriva non solo dall'Europa, ma anche da molti esponenti istituzionali, è quello della necessaria realizzazione dell'eguaglianza di genere, per non perdere l'occasione di poter beneficiare delle competenze femminili in tutti gli ambiti della nostra società, nella politica, nei ruoli pubblici, nelle istituzioni, nelle professioni, nel mondo del lavoro in generale. Il resoconto della Camera dei Deputati, Servizio Studi, 18 legislatura parità di genere, 10 febbraio 2022, che recita: nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, particolare attenzione è stata posta negli ultimi anni agli interventi a sostegno del principio delle parità di genere in tutte le sue forme e attività. Come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne. I progressi sono lenti e i divari di genere persistono nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni, nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale. Un altro filone di interventi ha riguardato l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, incidendo sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli, nonché sulla promozione della partecipazione delle donne negli organi delle società quotate. Una crescente attenzione è stata inoltre dedicata alle misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. La centralità delle questioni relative al superamento della disparità di genere viene ribadita anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, per rilanciare lo sviluppo nazionale in seguito alla pandemia. L'intervento del Presidente del Consiglio, dottor Mario Draghi, al Women Political Leaders Summit il 21 giugno 2021, che recita: ogni giorno milioni di ragazze si trovano a dover imparare a proprie spese che non possono realizzare i propri sogni. Devono subire discriminazioni, a volte anche violente. Devono accettare anziché scegliere, devono obbedire anziché inventare, solo perché sono donne. Questa situazione non solo risulta immorale ed ingiusta, ma rappresenta anche un atteggiamento miope. Le nostre economie stanno perdendo alcuni dei nostri talenti migliori. Le nostre società si stanno lasciando sfuggire alcune delle migliori leader del futuro. La riduzione delle disuguaglianze di genere deve essere una priorità a livello globale. C'è stato un aumento del divario tra uomini e donne a livello globale, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla vita politica. Al ritmo attuale non arriveremo alla parità di genere nelle cariche ministeriali prima del 2077. Promuovere la parità di accesso e di opportunità nell'ambito educativo deve essere la nostra priorità. Dobbiamo lottare contro gli stereotipi di genere ed aumentare il numero di ragazze che scelgono di studiare le discipline scientifiche a scuola. Dobbiamo assicurare la parità di condizioni nel mercato del lavoro. Dobbiamo colmare il divario di retribuzione tra i generi ed aumentare il numero di donne in posizioni di responsabilità. Dobbiamo rafforzare i nostri sistemi di sicurezza sociale in modo tale da favorire l'evoluzione delle carriere delle donne. E dobbiamo colmare il divario tra la rappresentazione maschile e quella femminile nel mondo della politica, dando un supporto alle leader femminili di tutto il mondo. Questo è il nostro dovere nei confronti di milioni di giovani donne e della nostra società nel suo complesso. La raccomandazione di Sua Santità Papa Francesco, la forza e il ruolo delle donne nelle istituzioni, che recita: la presenza della donna nella vita sociale è un fenomeno del tutto reale. Il suo compito nella società, nella famiglia e nella Chiesa rimane un tema di grande attualità e di grande importanza. Una società moderna e democratica che si rispetti dovrebbe riconoscere alla donna il diritto di prendere parte attiva alla vita politica, nel senso ampio della parola, e non solo, riconoscendo il loro contributo non tanto nell'attività in sé, quanto nel modo di svolgere queste funzioni, perché è capace di contribuire con particolari sfumature che sono proprie della sua natura. Non è una pretesa di uguaglianza né di uniformità nei riguardi dell'uomo, una sorta di imitazione dei modelli maschili. La questione non è che valga di più o meno dell'uomo, la donna è semplicemente diversa. Dobbiamo promuovere l'integrazione delle donne nei ruoli in cui prendono decisioni importanti. La dichiarazione del sindaco del comune di Arcugnano, dottor Paolo Pellizzari, nel Corriere del Veneto del 13 gennaio 2022. Quel sindaco non va d'accordo con le donne, il caso di Arcugnano e la replica ironica del primo cittadino. Sì, sono un po' misogino, il nodo pari opportunità, di cui si allega copia finché rimanga agli atti di questo spettabile comune. Si chiede all'intero Consiglio Comunale di impegnarsi all'unanimità con una fattiva e costante collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, affinché Arcugnano diventi un comune simbolo, ove finalmente possa venir dato il massimo risalto alle qualità e alle competenze delle donne. Venga inoltre evidenziato il valore aggiunto che esse sono in grado di dare alla comunità, comprendendo da ora in poi anche le future amministrazioni. Vengano rimossi gli ostacoli e le discriminazioni, così da realizzare un positivo cambio di mentalità, una conversione culturale che permetta di utilizzare appieno le varie professionalità femminili nella rappresentanza politica e in tutti i campi della società. Le consigliere firmatarie chiedono che tale proposta sia inserita nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Consigliere di minoranza Marianna Milani, Loredana Zanella, Flavia Zolla.
Bene, grazie. È aperta la discussione. Chiede la parola la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Rappo.
Sì, perché esprimerei un pensiero. Al di là del contenuto largamente condivisibile, mi fa un po' sorridere il fatto che citiamo la Commissione Pari Opportunità quando questa di fatto è stata esclusa e probabilmente se fosse stata coinvolta ci sarebbero stati più firmatari. E, inoltre, invece la domanda che pongo alle consigliere, considerato un po' la premessa, la domanda che mi viene è: quindi che cosa proponiamo? Al di là appunto del contenuto, penso non troverà nessun tipo di avversità qui stasera, quindi chiedo che cosa stiamo chiedendo. Non ho capito che cosa stiamo chiedendo e non ho capito perché è stata esclusa la Commissione Pari Opportunità.
Grazie. Ovviamente chi prende la parola? Penso che la prima firmataria dovrebbe rendersi disponibile a rispondere, o comunque se no procediamo, non è che ci siano problemi.
Allora, personalmente io ho sottoscritto questa mozione perché la mia personale opinione è che il Comune di Arcugnano, al di là di tutte le polemiche di cui abbiamo comunque discusso all'interno della Commissione, ampiamente discusso perché è stata una discussione che è durata un bel po', possa diventare in questo modo un comune simbolo con iniziative, con proposte, anche partendo anche dalla proposta che è stata fatta appunto per il teatro dell'8 di marzo, diventi proprio un comune simbolo di quello che è l'importanza della parità di genere e l'importanza delle donne all'interno prima del comune di Arcugnano e poi a livello nazionale. E principalmente per dare modo di mettere in luce il nostro comune da questo punto di vista e anche di spegnere un po' tutte quelle polemiche che erano nate durante la Commissione Pari Opportunità e cercare di dare la giusta importanza alla donna e il risalto che merita.
Allora, consigliera Milani, d'accordissimo con tutto quello che ha detto. Io come sindaco penso e spero che il comune fosse già una parte attiva e positiva per quanto riguarda tutti gli argomenti che lei ha citato. Se questo non fosse, cioè che per il passato non siamo stati sufficientemente attivi, propositivi, nel individuare e realizzare le opere per centrare gli obiettivi che lei ha, diciamo, tratteggiato con la mozione, è anche giusto saperlo, cioè nel senso cosa possiamo fare di più rispetto a quello che abbiamo fatto. E cosa, se c'è un giudizio positivo o negativo per quello che ha fatto l'amministrazione comunale nel concreto, oppure siccome il passaggio che ho letto è che finalmente diventi, per me lo è già stato, o se abbiamo avuto qualche carenza nel non aver accettato, non aver avallato, non aver dato seguito a qualche proposta arrivata e che non ha trovato una rispondenza nella giunta tale che possa essere accusata la Giunta di essere insensibile a questi argomenti, se ce lo fa sapere è bene, ma no, per correggersi...
La mia non è assolutamente un'accusa. L'unica cosa che mi ha portato appunto a fare questa premessa, questo discorso, questa mia dichiarazione, è il fatto, per esempio, che la Commissione Pari Opportunità vede sempre pochissimi rappresentanti, nonostante la lista sia molto lunga, perché prevede tutti i membri del Consiglio Comunale più anche membri esterni. In più, per esempio, in occasione della posizione della panchina rossa, ho trovato che da parte della Giunta ci sia stata poca partecipazione. Perché, per esempio, sindaco non c'era, vice sindaco non c'era, quindi è una... Diciamo che forse sì, è un comune che dà la giusta importanza, ma quando ci sono queste manifestazioni c'è un po' di carenza, questo sì.
Benissimo, grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Zanella.
Allora, io intanto voglio precisare che durante la Commissione Pari Opportunità abbiamo parlato a fondo di questa problematica e mi pare che anche la Presidente abbia tenuto una sua linea e abbia fatto delle dichiarazioni a proposito, per cui insomma basta andare a leggere il verbale della Commissione dove si vedrà la posizione della Presidente, che io vorrei che però si esprimesse in modo più esaustivo per quanto riguarda la frase del Sindaco. In ogni modo io farò la mia dichiarazione di voto, dove spero che si capiscano insomma quelle che sono le mie posizioni a riguardo. Con questa mia dichiarazione di voto sottolineo la necessità di un'inversione di tendenza nel modus operandi attuale. Stigmatizzato dalla frase del Sindaco, sì, sono un po' misogino, apparsa nel Corriere del Veneto il 13 gennaio 2022. Un sindaco non può dire quello che vuole e nessuno può permettersi di pronunciare frasi non rispettose delle donne, donne presenti in questo Consiglio, cittadine di Arcugnano e soprattutto di quelle che hanno subito oltraggi e violenze che sono costate anche la vita. Un sindaco rappresenta lo Stato, rappresenta un modello che deve essere di rispetto e di garanzia delle istituzioni e delle persone che rappresenta, in questo caso le donne che invece sono state offese. Sindaco Pellizzari, anche gli atteggiamenti hanno un peso, non solo le battute. In 7 anni e mezzo che sono stata assessore alle pari opportunità, mai una sua presenza in commissione. Ad Arcugnano, con un finanziamento regionale nel 2014-2015, nella prima legislatura, ho istituito un corso di formazione sulle pari opportunità di 7 seminari con docenti di alto livello, giudicato dalla Regione Veneto come uno dei migliori di quell'anno. Mai una sua presenza, neanche per il saluto iniziale. Il 25 novembre 2021, all'inaugurazione della panchina rossa, lei non ha partecipato. Per non parlare della persistenza, nei suoi 2 mandati, di stereotipi di genere caratterizzati da un prevalente stile di leadership maschile, dove nessuna nomina vice sindaco e nessun assessorato tecnico è stato affidato alle donne che sono state e sono parte della sua giunta, rafforzando le aspettative stereotipate, appunto, secondo le quali le donne sono più adatte a settori quali l'istruzione, la sanità e la cultura. Progetti importanti, già pianificati, come il servizio della mammografia gratuita in piazza con Welfare Care per le donne dai 40 ai 50 anni che non beneficiano dello screening gratuito del Servizio Sanitario Nazionale, che sarebbe stata pagata dal privato sociale, ossia le nostre aziende, bocciato senza riserve in fase di discussione. Si tratta di un progetto che sta avendo un grande successo in molti comuni limitrofi: Caldonio, che ha come sindaco un medico di medicina generale, Montecchio Maggiore, Torri di Quartesole e molti altri. Ecco, abbiamo bisogno di una mentalità e di un approccio nuovi anche ad Arcugnano, una visione che sappia finalmente approfittare appieno delle competenze delle donne che sono riconosciute ormai indispensabili per una società che ha bisogno di innovazione e di nuove visioni di insieme. Il mio sarà un voto di approvazione incondizionato a questo ordine del giorno. Mi adopererò anche dai banchi della minoranza, dove ho deciso di prendere parte, perché, viste le mie battaglie per la parità e la difesa delle donne in difficoltà che porto avanti da tanti anni, non mi sentivo più al mio posto in una maggioranza e dico veramente, ahimè, mi dispiace molto, indifferente. Forse, Sindaco, in nome dei principi morali di cui lei si è fatto portavoce appassionato in più occasioni, dovrebbe fare un passo indietro, non solo per opportunità politica, ma soprattutto per civiltà.
Allora, cara consigliera, bene, prendo atto. Sul discorso mi ha colpito il passaggio della nomina a vice sindaco e sull'attribuzione delle deleghe, come se queste fossero state fatte sulla scorta di una visione, come dire, che escludesse le donne da assessorati tecnici, giusto? Ecco. Allora, io ricordo e comunico anche al Consiglio che la scelta del vice sindaco è stata fatta dai 4 assessori, per cui il sindaco ha preso visione, ha chiesto il parere ai 4 assessori, nel senso che voleva raccogliere dalla giunta nominata dal sindaco, 2 uomini e 2 donne, chi fra loro 4 si sentiva di avere più tempo, più disponibilità, più capacità per ricoprire il ruolo di vice sindaco. Questi 4 assessori si sono riuniti, hanno indicato la figura del vice sindaco Gino Bedin e fra i 4 c'era anche lei. Per cui, da questo punto di vista, penso che più coinvolgimento della parte femminile
nella prima legislatura, più,
no,
sindaco,
no,
diciamo.
Allora lasciamo, mi scusi. Io non l'ho interrotta, per cui lei cerchi di essere sufficientemente educata. Detto questo, i 4 assessori si sono espressi, e di questi 4 assessori 2 maschi e 2 femmine, per cui nella piena libertà, coinvolgimento e, mi pare, anche democrazia. Per quanto riguarda tutto il resto, ma insomma sa, fino a 3 mesi fa io non ho mai sentito parlare in senso contrario, o non ho mai preso nota delle sue rimostranze, come se questa giunta o questa amministrazione o questo gruppo di maggioranza fosse un lupo così cattivo per quelle che sono i diritti delle donne, tanto è vero che lei per 7 anni e mezzo se n'è stata comodamente seduta al suo posto in giunta, prendendo il relativo stipendio e facendo quello che ha fatto. L'unica cosa, l'unico segnale forte che è stato dato è stata la panchina rossa proposta dal consigliere Cuomo di minoranza. Perciò, per quanto riguarda i suoi meriti, le sue battaglie, per me dovrebbe anche vergognarsi, perché nel momento in cui lei è stata sollecitata più volte, lei è stata sollecitata più volte a procedere come stavano facendo tanti altri comuni nel mettere la panchina rossa, non l'ha mai fatto e l'ha fatto su proposta del consigliere Cuomo. No, lei sia educata e dimostri un minimo di...
Lei non ha letto quello che...
Consigliera, dimostri un po' di rispetto. Ma certo, io sto rispondendo alle cose che ha detto lei, per cui consigliere Cuomo, la panchina rossa è merito suo, punto. Noi come giunta abbiamo mancato, chiedo scusa formalmente, al Consiglio e alla nostra comunità, perché se non c'era lei a proporre la panchina rossa, adesso la panchina rossa non ci sarebbe, punto primo. Punto secondo, io mi ricordo un dibattito molto acceso quando il consigliere Cuomo ha portato in Consiglio una sua proposta sulla panchina rossa, che gli abbiamo respinto al mittente, perché? Perché non aveva coinvolto la commissione pari opportunità, giusto? Perché l'argomento andava affrontato, e sono ancora convinto di quel pronunciamento, a maggior ragione lo sono per questo ordine del giorno che ha bypassato a pie pari la commissione pari opportunità ed è piombato dritto in consiglio comunale. A proposito di rispetto, no, delle regole, delle prerogative, dei luoghi istituzionali dove queste cose vengono dibattute. Dopodiché, signori, il passaggio che lei ha fatto sulla mia persona, sulla battuta, io non lo raccolgo, nel senso che, come riportato anche nell'ordine del giorno e nell'articolo di giornale, era chiarissimo il passaggio sulla ironia. Poi l'ironia è una forma che presuppone in chi lo legge e lo riceve una forma di intelligenza per poterla capire. Se questa non c'è, non voglio fare né polemiche né... Però portare una frase detta nell'ambito di una battuta e controbattuta fra giornalista e sottoscritto, omettendo quel passaggio che la giornalista molto correttamente ha fatto nel sottolineare il tono ironico da me usato, e usarlo soltanto per fare polemica, trita, di bassissimo livello, questo lo dice tutto sulla sua situazione, che evidentemente è ancora, come dire,
ironico e scritto.
È ancora condizionata dalla vicenda delle sue dimissioni, che le sono state chieste per conflitto di interessi. No, siccome lei ha citato appena adesso i valori di cui io mi sono fatto portavoce, il valore principale di cui io mi sono fatto portavoce è che chi fa l'assessore non deve avere interessi nella pubblica amministrazione. Per cui quello è stato l'unico motivo per cui è stato chiesto alla sua persona di risolvere il problema e l'incompatibilità che lei ha fortunatamente risolto, e che io le invito non tanto lei a chiedere le dimissioni a me, ma io chiedo a lei di risolvere il problema di conflitto di interessi anche come consigliere comunale. Chi ha interessi in amministrazione comunale non può fare l'amministratore pubblico. Io sto rimanendo sul punto, ed è stato lei a citare questo passaggio, che allora io riprendo. Chi ha interessi nella pubblica amministrazione non deve fare l'amministratore pubblico. Non deve fare l'amministratore pubblico, per cui sono io che la invito a risolvere il problema di conflitto di interessi che la riguarda. Per cui, detto questo, senta consigliera, lei non può interrompere, come non è stata interrotta nel momento in cui ha detto delle cose gravissime. Se lei vuole continuare, consigliera, lei o attende il suo... No, ma cosa devo fare? Sulla scorta del primo mandato. Come ho fatto? L'ho nominato sulla continuità della prima amministrazione. Ma perché voleva fare lei il vice sindaco? Voleva fare lei il vice sindaco? No, assolutamente. Allora, se questa è la prova, la nomina del vice sindaco, mi dica, voleva fare lei il vice sindaco? No, ma risponda. No, ma risponda, siccome lei ha sollevato la questione. Voleva fare lei il vice sindaco? Ecco, allora lei non risponde, allora pazienza. Consigliera, basta. Allora, detto questo, ci sono altri punti che ho sollevato dalla consigliera che meritano risposta?
Se posso dire due parole io.
Prego.
Allora, io, come penso tutti, come ha detto anche la consigliera Rappo, mi sento di condividere tutti gli argomenti, se spegni il microfono per cortesia che mi fischi. Ecco, tutti gli argomenti che sono stati sollevati. Sottolineo due cose in modo particolare. Primo, il fatto, io ero presente fatalità all'ultima commissione, e il fatto che il tutto sia nato al di fuori di questa commissione mi sembra che sia un segnale lampante della strumentalizzazione politica che si vuol fare di questo argomento. Tanto più l'articolo con il quale il sindaco, in maniera, come il giornalista ha sottolineato, in maniera del tutto ironica, faceva delle considerazioni. Per cui eviterei di strumentalizzare politicamente una commissione che ha il diritto, il dovere di lavorare in maniera tranquilla, in maniera
serena e andrei avanti.
Bene, grazie. Ci sono altri interventi. Prego, consigliere Zolla.
Dopo io.
Allora, anzitutto faccio già la dichiarazione di voto. Ovviamente il voto è favorevole perché sono una delle tre firmatarie. E sottolineo che condivido perfettamente, parola per parola, quello che è stato detto dalle due consigliere che mi hanno preceduto, quindi la consigliera Milani e la consigliera Zanella. E, sindaco, semplicemente per quanto riguarda le deleghe, ovviamente le decide lei, però ecco, non è che lei ha fatto una scelta di competenze quando ha dato le deleghe, nel senso siamo tutti competenti uguali perché nessuno è competente in particolare nei lavori pubblici o nel bilancio, eravamo e siamo tutti consiglieri che mettono a disposizione, per cui evidentemente lei ecco, non ha fatto una scelta di competenze vere e proprie, ma ha fatto una scelta probabilmente di persone più affini al suo modo di pensare. Ecco, detto questo, dico anche che probabilmente se non avessimo letto il virgolettato «sì, sono un misogino», che lei ha detto, del sindaco, sì, ho detto proprio così, il virgolettato, ce l'ho qua l'articolo, no, sì, sono un po' misogino, sì, scusi. Dico probabilmente ecco, se non avessimo letto questo virgolettato, questa mozione che è comunque una mozione al di là, e approfondirò nell'intervento successivo, al di là di questa frase, comunque una mozione molto importante per il Consiglio Comunale perché mette diciamo, tutti i consiglieri di fronte a una presa di posizione nei confronti di tutto quello che abbiamo letto. Abbiamo sentito interventi di persone molto più importanti di noi, il Presidente del Consiglio, il Papa, un estratto della Commissione parlamentare, eccetera. Però, quindi probabilmente questa mozione, dico che è molto importante, l'avremo probabilmente presentata anche, forse ci saremmo arrivati anche in Commissione Pari Opportunità più avanti, in un altro contesto, in un altro momento. Però è una mozione oggi, secondo me, particolarmente importante proprio per questo suo virgolettato, perché questa frase deve rappresentare un monito, cioè un'attenzione a come usiamo il linguaggio, sempre, perché le parole sono sostanza e lei lo sa, perché lei sa usare benissimo le parole come politico e quindi, insomma, mi è sembrato uno scivolone piuttosto pesante. Quindi io ho sottoscritto proprio questa mozione perché volevo proprio che in questa sede parlassimo dell'importanza dell'uso del linguaggio, perché lei è un primo cittadino, perché lei rappresenta tutti noi e perché i quotidiani li leggono tutti, li leggono i ragazzi, li legge tutta la cittadinanza, per cui lei avrebbe dovuto stare molto attento sulle parole che usa, in particolare perché sulla parola misoginia non si scherza, la parola pesante, la parola che ha un significato non da poco e quindi su questa parola non si scherza. E allora io che sono abituata a portare degli esempi molto semplici e quindi a dire le cose in maniera semplice, i contenuti importanti li abbiamo sentiti, ripeto, condivido completamente l'intervento delle colleghe, però porto un mio piccolo esempio, così, un esempio personale che riguarda il mio rapporto tra la mia funzione di consigliera di minoranza e il rapporto con la maggioranza di Pro Arcuniano. E mi riferisco, ma non è polemica, non è che voglio né essere difesa, non voglio, però tanto per farvi capire, mi riferisco a alcuni post di cui ho parlato anche in commissione pari opportunità, ma non ho avuto grande riscontro. Apparsi nel social della vostra lista di maggioranza Pro Arcuniano, per cui insomma un mezzo di comunicazione molto veloce, molto diretto, quindi anche molto importante. E mi riferisco al periodo di giugno-ottobre 2019, quindi immediatamente dopo le ultime elezioni, in cui appunto ci stavamo politicamente attaccando per diversi contenuti e leggo dei post in cui vengo apostrofata in questo modo. Quindi io sono una consigliera comunale e leggo nei miei confronti, ovviamente sindaco è lei che scrive, perché ovviamente il responsabile della pagina è lei e sicuramente è lei che scrive. Allora lei mi definisce poverina, poverina 1, poverina 2, poverina 3, superba, sfortunata, incattivita, e poi i miei post sono sempre acidissimi. Allora, io ovviamente ho sorriso molto quando ho letto queste parole nei miei confronti, però sono rimasta anche sorpresa, perché lei in qualche modo è dovuto ricorrere a questi termini, questi giudizi, che sono più rivolti a qualità femminili, perché in genere un maschio non viene definito sfortunato, incattivito, no? Acido. Io ho sentito, ma proprio per la storia semantica, sindaco, di queste parole, che lei conosce perché insomma è anche più grande di me, proprio per la storia di queste parole sono termini che in genere vengono attribuiti a figure femminili, alle donne. Quindi a me, spiego, mi è dispiaciuto, non per me, perché comunque a me è stato detto se vai in politica devi ricordarti che ti verrà addosso di tutto, ma mi è dispiaciuto per lei, perché invece di, come ha fatto questa sera, no? Invece di contendere sull'oggetto, lei sposta la questione, e in quel caso la questione era una questione di genere. Quindi, ripeto, non è un esempio che volevo portare, perché probabilmente forse lei ha una sensibilità diversa, può essere, da quella femminile, presumo. Però ecco, si deve anche, proprio per il ruolo che lei ha, deve anche cercare di utilizzare i termini nel modo giusto. E, ovviamente questo era un confronto politico, però ecco, le parole, se vogliamo che cambi la mentalità, le parole devono essere evitate anche quando si vuole per forza avere ragione in un contenzioso politico, per forza, anche quando insomma forse sappiamo che le armi che abbiamo ancora sono poche, e quindi quando ne abbiamo poche scarichiamo quello che forse è uscito un po' da quello che dovrebbe essere un linguaggio politico. Ecco, io preferisco essere, come dire, in un confronto essere apostrofata con altri termini, però questi mi hanno un po' fatto sorridere e sono anticipatori di questo di quest'altra battuta che lei ha fatto: si sono forse un po' misogino, forse sindaco, magari è giunto il momento, ecco, che lei, se può, ci pensi, ecco, se è il caso, ma anche per dare il buon esempio che lei dovrebbe dare, perché ripeto, il linguaggio è importante e gli esempi più piccoli sono, più semplici sono, più entrano nella mentalità, perché sono accessibili a tutti. Per quanto riguarda la Commissione Pari Opportunità, devo dire che nell'ultimo incontro che abbiamo avuto la posizione della Presidente era molto chiara, per cui non abbiamo voluto escludere assolutamente la Presidente, e tra l'altro questa è una mozione consigliare, per cui noi avremmo dovuto rivolgerci ai consiglieri, l'abbiamo fatto, ad esempio il collega Cuomo non ha voluto sottoscrivere questa mozione, non l'abbiamo fatto con la Presidente, ne abbiamo parlato, però la posizione in Commissione era molto chiara. Quindi probabilmente avremmo dovuto, per correttezza, fare un passaggio, non l'abbiamo fatto perché la posizione era chiara, cioè era completamente a difesa della posizione del sindaco, e quindi noi non eravamo d'accordo, abbiamo pensato corretto, giusto per noi, comunque procedere.
Bene, grazie. Mi spiace non essere assolutamente d'accordo con lei, nel senso che quelle espressioni che lei ha citato non hanno nulla a che fare con il genere. O con, per cui veramente. E poi la cosa che mi pare veramente incredibile è che, come dire, ci si sente nel diritto di criticare, però nel momento in cui si riceve la critica, no, allora, come dire, si è toccato il santuario. La politica è questa, e non le ho detto nulla di offensivo, nulla, come dire, di volgare, ma nell'ambito di una dialettica e di una battaglia politica, dire a una poverina non mi pare che sia indice di misoginia, indice di attacco a una parità di genere, ma soltanto un'espressione di una valutazione che viene fatta e viene scritta, primo. Secondo, la cosa che è pazzesca è che voi parlate di correttezza, è sempre il solito discorso, la correttezza che pretendete dagli altri, ma che per prima non praticate. Quando Cuomo, e c'è un precedente preciso, quando Cuomo, e penso in assoluta buona fede, ha portato la sua mozione su sta benedetta panchina rossa che la mia giunta, perché io mi prendo la mia responsabilità, non era neanche arrivato a proporre, no, come facevano tutti gli altri comuni, abbiamo, come dire, sollevato la questione che sull'argomento doveva occuparsi nella Commissione Pari Opportunità. Perciò, con un precedente anche abbastanza recente, avete voluto fare questo ordine del giorno mettendo dei principi sacrosanti e inserendoci dentro una polemica politica che non c'entra assolutamente nulla e che strumentalizza dei principi che proprio perché altri dovrebbero essere condivisi e che invece voi avete utilizzato per fare una banalissima polemica politica, tanto per avere un passaggio in Consiglio. E questo che è una cosa pazzesca, per cui voi dopo vi ammantate di santità nel perseguire questi obiettivi che, ripeto, sono condivisi, ma li strumentalizzate e li violentate per fare una polemica politica che, ma io non ho mai sentito una roba del genere, ma addirittura la dimissione del sindaco della consiglia, ma sono cose talmente fuori scala che, ripeto, è la cosa che io personalmente, e lo dico in Consiglio Comunale, vi incolpo e lo dichiaro. Perché dei principi sacrosanti non vanno strumentalizzati, non vanno, come dire, utilizzati per una contrapposizione politica che, ripeto, lascia il tempo che trova. Se voi aveste avuto veramente a cuore il principio della valorizzazione della donna, del suo ruolo nella società, eccetera, eccetera, dovevate concentrarvi su quello e su quello portare a casa il risultato della condivisione in Consiglio Comunale. Senza fare questa sterile polemica che non ha alcun senso e non ha soprattutto alcun costrutto. Non ha alcun costrutto. Questa è la sintesi finale. Dopodiché dico, io la voterò questa mozione, perché condivido i principi, cioè il deliberato finale, lo condivido e la voterò. Però parimenti vi dico che secondo me avete proprio sbagliato tutto nel strumentalizzare questi principi per una
sindaco, nessuno strumentalizzato politica. Lei ha detto quella frase,
Cuomo,
non l'abbiamo detto.
Prego.
Ok, ecco. Allora io, come ricordava la consigliera Dolla, non ho sottoscritto questa proposta di ordine del giorno, perché temevo che nella forma in cui era stata prodotta la mozione suscitasse appunto la polemica e il tema, diciamo, del rispetto della donna fosse strumentalizzato, e mi sento di proporre un paio di aggiustamenti, diciamo, di questo ordine del giorno, perché effettivamente io lo condivido totalmente. Allora, il primo cambiamento riguarda, diciamo, un'aggiunta nelle richieste. Allora, visto che la Presidente della Commissione Pari Opportunità ha posto la domanda e quindi, alla fine, vorrei dare a questo ordine del giorno un senso compiuto e concreto, senza passare per la Commissione Pari Opportunità. Quindi lo propongo qui. che è questo, cioè se dobbiamo appunto occuparci e dobbiamo diventare, come dire, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, perché non pensiamo di così cominciare a ragionare in commissione, in consiglio e anche in giunta sull'apertura di un CAV nel territorio di Arcugnano, cioè di un centro antiviolenza anche in, diciamo, in relazione e anche facendoci supportare dai comuni limitrofi, quindi accordandoci anche con altre realtà della zona. Quindi questo è il primo aggiustamento. Il secondo aggiustamento io l'avevo, e la consigliera Zolla lo sa benissimo, proposto diciamo alle firmatarie di questa mozione. Ed è un'aggiunta che riguarda proprio il linguaggio, perché condivido pienamente il discorso che ha fatto la consigliera Zolla sul linguaggio. Già mi era capitato di intervenire non sulla pagina di Pro Arcugnano, perché lì, come dire, ovviamente ognuno scrive quello che ritiene, si prende anche la responsabilità di quello che scrive, ma sulla pagina del comune di Arcugnano. Il consigliere Chimento si ricorderà, insomma, di quell'intervento che avevo fatto circa il linguaggio, insomma, da tenere come amministratori nei confronti di chi interviene, dei cittadini che intervengono sulla pagina, anche criticando ovviamente l'operato del comune, dell'amministrazione. Allora io aggiungerei queste parole, quindi in riferimento a diciamo quello che chiede l'Europa, in riferimento a quello che è richiesto dal Presidente del Consiglio, dalla Commissione parlamentare, da Papa Francesco, che sono tutte ovviamente figure importantissime, io sotto a quelle richieste scriverei questo. Tutto ciò premesso, lo leggo perché ce l'ho qui, l'avevo sottoposto alle consigliere firmatarie, riteniamo siano da evitare nel modo più assoluto atteggiamenti e frasi che, anche se apparentemente di carattere scherzoso, sono altresì espressione di scarsa considerazione per il genere femminile, che diventano offensivi. Riteniamo che chi è investito di un ruolo pubblico e rappresenta una comunità debba evitare nel modo più assoluto di fare ironia su una delle piaghe della nostra società. Debba essere cioè di esempio affinché l'intera comunità sia elevata e possa progredire anche sul piano culturale ed umano. In sostanza, dobbiamo agire affinché anche dal linguaggio, utilizzato da tutti e in tutti i contesti, da quelli istituzionali sui mezzi di comunicazione, siano superate allusioni ed evocati stereotipi che possono rimandare ad una presunta quanto distorta e illusoria superiorità maschile rispetto alla donna. Allora, questo io lo metterei sotto alle varie citazioni che sono state fatte dalle consigliere, e sotto a questo punto, per evitare che su questo tema si possa introdurre una qualche forma di strumentalizzazione politica, di conflitto tra liste, di conflitto tra consiglieri e rappresentanti della giunta, eccetera, metterei appunto le richieste, aggiungendo quella richiesta del centro antiviolenza.
Beh, mi pare che come livello di polemica, anziché spegnere la rinfocoli della verità adesso che la sento leggere, per cui non mi pare tanto andare nel verso, come dire, dell'equilibrio e della non strumentalizzazione, perché dopo è bello dire no, io non strumentalizzo, però tum 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 tum, no.
Io ho proposto
a questo
sindaco, no, scusi un attimo,
perché
sindaco,
il riferimento
cosa ho
con
proposto.
Tanto di articolo e il riferimento
io ho proposto di togliere la parte, di mettere questa parte qui, togliendo il riferimento all'articolo, questo ho detto io.
Cioè lei dice di emendare, mettere, aggiungere quello che
mettere ha detto? Sotto alle varie richieste, alle varie citazioni che sono state fatte arrivando a Papa Francesco, questa cosa che ho appena letto, togliendo la parte dell'articolo e aggiungere alle richieste la parte sul CAV.
Bene, allora la sua proposta è aggiungere quanto ha letto e che la pregherei di far pervenire qua al tavolo, di togliere il punto prima, cioè la dichiarazione del sindaco del comune di Arcugnano, dottor Paolo Pellizzari, Corriere del Veneto, quel punto lì, e di aggiungere nel deliberato l'impegno alla, al centro antiviolenza. Vabbè, prego. Bene, è formalmente presentato questo emendamento. Bene, allora è stato presentato l'emendamento da parte del consigliere Cuomo che ha appena illustrato, si apre il dibattito sull'emendamento. Chi ha da intervenire? No, ne ha facoltà, prego.
Allora, io sono d'accordo sull'emendamento, ma non sono d'accordo sulla eliminazione del punto che abbiamo scritto, può essere un punto aggiunto, è un rafforzativo, per cui bene, ma certo non può sostituire, non si può togliere una parte per sostituire con una proposta fatta in consiglio.
Cioè, questa è la chiara dimostrazione che la voglia di fare strumentalizzazione politica è prioritaria rispetto al concetto.
Sindaco, lei da adesso può dire tutto quello che vuole.
E all'enunciazione del deliberato a favore delle politiche di genere. Bene, va bene.
Anch'io faccio la mia dichiarazione, sono completamente d'accordo con la consigliera Zolla, se vogliamo aggiungere questo rafforzativo va benissimo, ma non si toglie la frase la battuta del sindaco, che ritengo ancora gravissima. E quando parlo di stereotipi di genere sulle cariche, chi fa pari opportunità da tanti anni dovrebbe sapere che queste sono cose ormai dette e ridette, sono, diciamo, letteratura per le pari opportunità, nulla di personale, sindaco, mi dispiace. Deve cominciare a interessarsi veramente di pari opportunità.
Bene, pensavo di aver avuto un assessore che se ne occupasse. Evidentemente,
bene, sono sempre
evidentemente dovrò cominciare ad occuparmene direttamente. Me ne occuperò direttamente e cercherò di recepire e di realizzare ciò che avevo demandato a lei, tipo la panchina rossa. Ah, mi scusi. Lei ha fatto un passaggio che è stato molto interessante sul discorso delle mammografie che io avrei cassato in giunta.
Beh,
e lo confermo.
Certo.
Lo confermo perché ritenevo, ed è stata demandata a lei, di convenzionarsi, di collegarsi col centro di Montecchio e di organizzare e sensibilizzare le donne del nostro territorio e di organizzare il trasporto a Montecchio, e cioè in un luogo deputato e istituzionale dove fare prevenzione sul tema terribile della prevenzione soprattutto del tumore al seno delle donne. Lei non ha fatto nulla e sarà mia cura riprendere questa iniziativa, perché è un tema sul quale io punto molto, ci tengo molto e sul quale registro che non è stato fatto alcunché. Bene, la ringrazio. Allora,
piacere.
Pongo in votazione l'emendamento Cuomo, che ripeto è aggiungere quanto ha letto prima e togliere la parte relativa al richiamo all'articolo.
Posso
del Corriere del Veneto?
Un secondo solo.
Prego.
Visto che allora questo emendamento non viene fatto per difendere qualcuno o per, ma no, assolutamente no, questo emendamento viene fatto per evitare, come è già accaduto in Consiglio Comunale, io ricordo che ho ritirato la mozione sulla panchina rossa per evitare strumentalizzazioni su questo tema. Visto che la polemica si era già aperta e si era già accesa, ho deciso di presentare quello che avevo sottoposto alle consigliere firmatarie prima, con la stessa richiesta, cioè quella di sostituire una parte con quella dicitura, che mi sembra che consideri anche le vicende, diciamo, che sono accadute dal punto di vista poi delle cronache sui giornali, con però un respiro molto più ampio. Ecco, e quindi non è per difendere nessuno, perché io anche in commissione ho detto che quella battuta era inopportuna ed era una battuta, diciamo così, poco elegante. Ecco, quindi non è per difendere nessuno, ma è per togliere qualsiasi forma, diciamo, di strumentalizzazione da un principio che per me è sacrosanto ed universale, che è quello della parità di genere e del rapporto anche con gli avversari politici di lealtà, e a partire anche dal linguaggio, come ho dato modo, tra l'altro, di sperimentare anche all'interno di questo Consiglio con le altre cose, quando ho ritirato la mozione sulla panchina rossa per discuterne in commissione tutti insieme, e come ho dato prova anche sulle pagine del Comune di Arcugnano, quando mi sono preso la briga di dire: questo linguaggio non mi piace, non va bene, cambiamolo.
Bene, concordo. Allora pongo in votazione l'emendamento Cuomo, che io personalmente, come dichiarazione di voto del tutto personale, approvo, soprattutto in questo suo obiettivo di andare sopra le strumentalizzazioni politiche per concentrarsi veramente sulla politica della parità di genere, perché io personalmente lo voterò, però ognuno è libero di votare secondo coscienza. Per cui chi è favorevole all'emendamento Cuomo è pregato ad alzare la mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I contrari? 2. Astenuti? Nessuno. Allora, il testo dell'ordine del giorno Milani, così come è stato emendato, viene posto in votazione. Chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 4, 5, 6. 9, 10, 10, scusa, 10 contrari, 2. Bene, ordine del giorno Milani approvato. Passiamo al punto numero 10, interrogazione e risposta scritta ed orale presentata dal consigliere Flavia Zolla del gruppo consigliere Arcugnano al centro. Avete progetto lavori di costruzione del complesso scolastico Ugo Foscolo e primo stracciatori. Possiamo darlo per letto? No, allora va bene. Siccome non possiamo...
Le faccio dopo, mi dice lei, faccio una proposta. Prego. Allora io ho fatto una copia per ogni capogruppo,
sì,
in modo che ce l'abbiano. Poi ho anche in chiavetta le immagini, quindi se lei vuole proiettarle e rispondere, in modo che può essere più veloce, ma almeno vediamo e tutti vedono di che cosa stiamo parlando. Per cui se lei, io già consegno la copia.
Allora lei ovviamente ha facoltà di consegnare la documentazione a chi, a chi ritiene, però io vorrei che prima intervenisse la segretaria comunale in merito proprio alla fattibilità della sua interrogazione. Prego, segretaria comunale.
Io chiedo se si può. Io posso distribuire? Ah, ok, sì,
Le chiederei di ascoltare quello che dice la segretaria. Ecco.
L'interrogazione, così come formulata, risulta improponibile e comunque inammissibile per i seguenti motivi. L'interrogante afferma di aver rilevato delle incongruità tra progetto e realtà rilevata in cantiere, come risultanti da documentazione fotografica allegata. E all'esito dei suddetti accertamenti formula richieste di informazioni in ordine al regolare avanzamento dei lavori, quali ad esempio se siano state aggiornate le relazioni strutturali, se sia stato fatto un nuovo prezzo, se i materiali siano idonei e rispondenti alle prescrizioni contrattuali, se le modalità siano corrette e rispondenti alla normativa tecnica antisismica, fino a paventare un errore progettuale e ad affermare di ritenere provato il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Occorre osservare che l'esecuzione di un contratto costituisce attività di gestione e quindi è di competenza dei responsabili dei servizi. In proposito si richiama l'articolo 101 del Codice dei contratti pubblici, il quale individua specificamente i soggetti delle stazioni appaltanti che hanno competenze in ordine all'esecuzione dei lavori, tra i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori, il coordinatore in materia di salute e di sicurezza e il collaudatore. In particolare, il responsabile unico del procedimento dirige l'esecuzione del contratto e controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Detto responsabile, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal decreto legislativo numero 81 del 2008, nonché del collaudatore, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Inoltre, l'articolo 102 del citato codice stabilisce che il contratto è soggetto a collaudo per certificare che l'oggetto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono anch'esse dettagliatamente disciplinate dalla legge, in particolare dagli articoli 215-238 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, per questa parte ancora in vigore, anche a garanzia dell'appaltatore, al quale è infatti riconosciuto il diritto di partecipare alle visite di collaudo. È evidente che l'interrogazione ha ad oggetto questioni che attengono all'esecuzione e al collaudo di lavori tuttora in corso, in ordine alle quali nessuna competenza è prevista in capo al Consiglio Comunale, né potrebbe essere diversamente. In proposito, occorre ricordare che l'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, numero 267 del 2000, sancisce il principio di separazione tra politica e amministrazione, stabilendo che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Dunque, l'attività di gestione spetta ai responsabili dei servizi, i quali adottano i provvedimenti rilevanti verso l'esterno, nel rispetto del principio del contraddittorio, e ne assumono la responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile, civile e anche penale. Un'interferenza dell'organo politico sarebbe pertanto illegittima e potrebbe esporlo ad azioni da parte dei soggetti a diverso titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto. In conclusione, l'interrogazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 29,2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto ha ad oggetto questioni che non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale. Nel contempo, si comunica che la stessa è stata tempestivamente trasmessa ai soggetti competenti e dunque, in primis, al responsabile unico del procedimento, affinché possa procedere alle dovute verifiche e, in ogni caso, porre in essere tutto quanto necessario per assicurare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e tutelare i diritti dell'amministrazione nelle sedi competenti e nel rispetto del contraddittorio con i soggetti coinvolti, primi fra tutti appaltatore e progettista. Fa eccezione la richiesta di cui al punto 7, con la quale si interroga circa i tempi di esecuzione delle opere esterne per permettere la fruizione degli spazi esterni ai ragazzi, opere non previste in progetto né in previzia e alla quale risponderà il sindaco.
Allora, consigliera, tanto per essere chiari e non lasciare nulla...
No, sindaco, ho capito.
No. Volevo dirle che se voleva le facevo fornire una risposta scritta, ma ritiro tutto, siccome ha già
capito... Ma la risposta scritta è obbligatoria, presumo, no, in un'interrogazione.
No. Allora vuol dire che non ha capito niente, punto. Cioè, se mi dice e mi interrompe per dirmi che ha capito... Quello che ha detto il segretario comunale dice che non è sua competenza porre queste questioni in fase di consiglio comunale.
Ho capito, questa cosa l'avevo capita. Però volevo anche dire, sindaco, che il mio intervento era tipo tecnico, però è chiaro che rivolto a lei aveva una finalità politica più che tecnica. Nel momento in cui lei mi dice tutto questo lo demanderò a chi di dovere, è già una cosa importante, vuol dire che ha preso visione che ci sono dei punti di domanda che noi abbiamo rilevato, e questa è una cosa importante, questo è l'obiettivo. Cioè, quello che io volevo è che lei prendesse coscienza di quello che mi è stato riferito e che poi noi abbiamo approfondito dai cittadini e agisse nel modo conseguenziale. Quindi io con questa interrogazione non volevo coinvolgere lei, perché so benissimo che lei non è il responsabile dell'attività in cantiere, però lei capisce che sono state rilevate molte incongruità, e quindi questo mio intervento poteva essere, con la presenza di un tecnico, anche una occasione per parlare anche della scuola, per esempio come stanno andando i lavori, poteva essere benissimo appunto l'occasione per discutere insieme. Mi pare di capire che lei non ha intenzione di discutere in consiglio comunale di questi argomenti.
Mi scusi, ma lei dice che ha capito e dopo alla fine chiude dimostrando di non aver compreso quanto trasmesso dal segretario comunale. Lei ha presentato un'interpellanza.
Con l'interrogazione.
L'interrogazione, insomma, è la stessa cosa, è quasi la stessa cosa. Dove ha messo punto 1, punto 2, allora punto 1 pali di fondazione, punto 2 stratigrafia delle pareti di facciata, punto 3 isolamento, punto 4, ometto gli altri, punto 9 scala elicoidale. Questo è quello che lei interpella il sindaco. La segretaria le ha ribadito che questi sono argomenti di natura tecnica, amministrativa, che esulano dalle competenze del sindaco e del consiglio. Detto ciò, se ha capito, ha capito. Se no, lei, se voleva parlare della scuola e porre altre questioni, ma noi siamo qua molto volentieri, ma doveva porre altre questioni, perché se si presentano 9 punti scala pari di fondazione perché 59 anziché 100 eccetera, e dopo si dice sì, io ho chiesto questo però volevo parlare di altro, allora
sindaco, io volevo parlare di questo, ma sviscerando questi argomenti,
allora,
e entrare lei avrà un la po' possibilità. Nel cantiere, ecco.
Sì, ma lei ha la possibilità di interpellare, di chiedere e di discutere molto volentieri sulla scuola, ponendo le questioni come vanno poste. Da un punto di vista tecnico abbiamo preso atto delle sue osservazioni e le abbiamo trasmesse all'ufficio tecnico. Perché? Perché competenza l'ufficio tecnico.
Bene. Io posso avere una risposta dell'ufficio tecnico? Cioè queste
ecco, se lei non mi interrogava era quello che le stavo dicendo, se lei non mi interrompeva era quello che le stavo dicendo. E cioè le volevo dire che la segretaria comunale ha detto che non siamo competenti noi nel rispondere sui pali di fondazione perché 58 anziché 59 eccetera, le stavo proponendo che siccome noi non vogliamo non rispondere e non essere sul pezzo e dare un'idea di evitare di rendere conto, le stavo proponendo di farle avere una risposta scritta da parte dell'ufficio tecnico su ogni singolo punto. Questo era quello che stavo cercando di dirlo prima che mi interrompesse. Per cui da questo punto di vista?
Ecco, io credo, Sindaco, che noi abbiamo indicato dei punti piuttosto critici, quindi è molto importante che ci venga data una risposta tecnica, perché come gruppo siamo pronti ad andare dal prefetto, perché qui se dovesse corrispondere che effettivamente ci sono delle criticità, beh, allora stiamo mettendo a rischio il futuro della longevità di una struttura scolastica che potrebbe sì reggere qualche anno, ma probabilmente, visto quello che abbiamo rilevato, ci sono, ecco, secondo noi delle criticità. Ripeto, sono contenta di avere una, mi sarebbe piaciuto anche così una sua riflessione politica su queste osservazioni, avremo quella tecnica e poi appunto ci riserviamo eventualmente di andare dal prefetto.
Beh, andate dove ritenete opportuno andare, vostro diritto. L'unica cosa di cui non avete diritto è paventare o suscitare delle paure circa longevità, circa struttura, cioè, perché prima si verifica, dopo se ci sono delle criticità si affrontano, senza mettere già prima la denominazione criticità su futura, come dire, sicurezza della scuola, perché fra l'altro questa è una delle scuole più sicure da un punto di vista antisismico, da un punto di vista energetico, da tutti i punti di vista possibili e immaginabili. Per cui, prego.
No. Cioè, quello che ho percepito io leggendo l'interrogazione è che si vuole fare un collaudo a distanza, facendo fotografie a distanza, è una cosa che veramente mette... Ci espone a non so quali azioni da parte dell'appaltatore. Adesso paventare che la scuola è piena di vizi, difetti, senza un contraddittorio con i soggetti che sono i responsabili e quindi gli attori di questi processi, l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori. Cioè, veramente ci espone, secondo me, io ho esortato il sindaco a non addentrarsi in quegli aspetti, perché è molto pericoloso, siamo fuori sede, così come lo è il prefetto, il collaudo, ripeto, il codice dei contratti disciplina in maniera minuziosa le esecuzioni, i soggetti coinvolti, il collaudo, proprio perché l'amministrazione deve essere tutelata nel momento in cui ci siano vizi e responsabilità da far valere, ma quella è una gestione completamente amministrativa e una volta approvato il progetto, e salvo eventuali varianti di cui potrà dire, ma quello è una gestione dei responsabili, non posso io venire in consiglio comunale a fare un collaudo a distanza, è una cosa veramente, cioè, è inammissibile. Ecco, confermo questo.
Possiamo chiedere di fare una visita prossimamente al cantiere con l'ufficio tecnico, con il RUP, con il responsabile, con qualcuno che ci guidi, in modo da avere un confronto?
Valuteremo, ma sapete bene che il cantiere è normato e regolato da leggi molto stringenti per quanto riguarda l'accesso e la visita. Se sarà possibile, molto volentieri, non c'è niente da nascondere.
Sì, avete portato dentro 200-300 ragazzi l'anno scorso.
Consigliera, abbiamo interrotto il cantiere.
I pensionati si stanno a casa invece di andare in giro a far foto e a guardare i lavori che mi sa nessuna competenza.
Vice
forse
sindaco,
si danno qua in famiglia, no?
Allora, vice sindaco, io sono, per me è importante che questa interrogazione sia agli atti.
Agli atti sì,
basta.
Ed è stata trasmessa a chi di competenza. Per quanto riguarda la segretaria, ha detto il punto numero 7 è l'unico, come dire, che richiede una risposta di natura politica e riguarda la sistemazione delle aree esterne. Nel primo appalto non erano previste perché tutte le risorse sono state concentrate sulla struttura. Con la seconda variante approvata a dicembre è stata prevista invece anche una cifra per una sistemazione che le comunico già, di minima, ma una sistemazione delle aree esterne proprio per i motivi che lei ha detto, cioè alla fine questi ragazzi devono uscire in sicurezza, devono avere degli spazi dove poter fare ricreazione o qualsiasi altra cosa che la didattica richiederà, per cui abbiamo stanziato delle risorse per dare una prima sistemazione alle aree esterne, e penso che era questa un po' la sua preoccupazione, per cui sappia che nella seconda variante è stato inserito il capitolo apposito. Bene, consigliera, purtroppo non le chiedo neanche se...
Quanto riguarda, sindaco, le foto che abbiamo allegato, quelle sulla sicurezza del cantiere, neanche lì ha nulla da eccepire?
Guardi, consigliera, allora, quelle foto richiamano le foto che un ingegnere, penso di comune conoscenza, ha mandato sia all'ufficio tecnico, al capo ufficio tecnico, che al nostro responsabile della sicurezza. Quelle foto sono state valutate, è uscito il responsabile della sicurezza, ha fatto tutte le sue valutazioni e, come vede, il cantiere è lì che sta funzionando e sta lavorando. Per cui da questo punto di vista poi si relazionerà col capo ufficio tecnico per sentire la sicurezza. Sappia che da parte mia, a seguito di quelle foto, che poi si sono rivelate essere molto parziali e molto angolate in maniera particolare, ho scritto sia al direttore lavori sia al responsabile della sicurezza di aumentare, accertare e fare tutto ciò che è nelle loro disponibilità per ottemperare tutte quelle che sono le norme di legge, aggiungo anche oltre la legge anche le norme di buon senso, per evitare qualsiasi infortunio in cantiere, poiché per noi la sicurezza in cantiere è la priorità, prima ancora dell'opera stessa. Per cui, se vuole, le farò avere questa lettera che ho fatto avere a chi di competenza, in modo che la volontà dell'amministrazione comunale fosse chiara, precisa, inequivocabile.
Oh, scusi, sindaco, quando appunto chiediamo al sindaco che vengano portati in consiglio comunale i verbali di sopralluogo e sospensione lavori da parte del coordinatore per la sicurezza.
Ma ha capito quello che le ha detto la segretaria o no?
Però, sindaco, io avevo già chiesto un verbale di sopralluogo un tempo fa, uno, e mi è stato dato. Quindi non faccia di tutto un'erba un fascio.
No, ma se, consigliera, ma allora... Ecco, se ha capito, ma non dica ha capito e dopo arriva con queste conclusioni qua, perché lei lo può chiedere come consigliera comunale al capo ufficio tecnico, ma non può venirla a chiedere al sindaco, cioè nel senso che non è questa la sede, noi abbiamo una funzione di indirizzo politico, mentre tutto ciò che è l'esecuzione, dall'appalto alla direzione lavori, ai collaudi, non è una competenza nostra, per cui se un consigliere comunale come lei ravvisa delle preoccupazioni, ha delle idee che vuole chiarirsi, eccetera, si deve confrontare con chi di competenza, e cioè col capo ufficio tecnico, proprio meglio ancora, d'accordo?
E voglio aggiungere il fatto che i lavori sono ancora in corso, cioè quindi è un procedimento ancora in itinere, adesso venire in consiglio comunale con parti senza garantire appunto all'appaltatore e a tutti gli altri soggetti un contraddittorio su quello che può essere un verbale, sono controinteressati loro, cioè vorrebbe dire fare un procedimento amministrativo in consiglio comunale, ma non è la sede, ripeto, non ci sono le garanzie sufficienti per farlo.
Va bene, segretaria, a me basta che siano agli atti, ecco, le mie osservazioni.
Bene,
per memoria futura.
Ringrazio, passiamo all'interrogazione sulla primaria Paolo Lioi di Lapio, con firmatario il consigliere Cuomo. Se vuole leggerlo.
Sì, allora, interrogazione sulla primaria Paolo Lioi di Lapio. A giugno 2021 è stata approvata la delibera quadro sull'edilizia scolastica. Il documento era incentrato sulla centralizzazione del servizio scolastico a Torri e sul mantenimento della scuola di Lapio, considerata un'eccellenza da valorizzare. Premesso che Idea in Comune aveva elaborato delle osservazioni per migliorare il piano e le aveva esposte al Consiglio, nelle quali ci eravamo dichiarati favorevoli ai poli scolastici di eccellenza. Avevamo espresso delle serie preoccupazioni a proposito del destino della scuola di Lapio nel caso in cui non si fosse affrontato con decisione e lungimiranza il nodo dei trasporti e dei servizi collaterali alla scuola. Considerato che in molte famiglie entrambi i genitori lavorano e non sempre i nonni sono vicini, Il servizio del doposcuola dovrebbe essere garantito con costi accessibili alle famiglie. Da una breve ricerca in rete è possibile trovare migliaia di esempi in Italia di doposcuola finanziati con fondi europei affidati ad associazioni o cooperative come quelle che già lavorano ad Arcugnano. Tenuto conto della disagevole e prolungata nel tempo situazione dovuta alla pandemia di Covid-19, preso atto che le attuali iscrizioni alla primaria di OI di Lapio pervenute alla segreteria della Scamozzi sono soltanto 9, per far funzionare una sezione servono almeno 15 iscritti. La primaria Pertini di Vicenza, la cui utenza è legata anche alle famiglie di Arcugnano, ha visto un incremento notevole delle iscrizioni. Considerato infine che molte famiglie si troveranno in una situazione molto difficile perché il prossimo anno verrà a mancare un servizio di prossimità essenziale per i loro figli, il consigliere comunale Simone Cuomo per la lista civica ed in comune per Arcugnano interroga l'assessore all'istruzione per chiedere 1. Come si concilia il piano di promozione, sviluppo e valorizzazione della IOI previsto dalla delibera sulle scuole con l'assai probabile mancata partenza della classe prima? 2. Quali sono le azioni messe in campo da questa amministrazione per incentivare l'afflusso verso la primaria IOI? 3. È stato fatto uno studio demografico sulla natalità nel nostro comune e nei comuni limitrofi? 4. Sono state analizzate le esigenze lavorative delle famiglie interessate? Il consigliere Cuomo per il gruppo Idea in Comune per Arcugnano.
Bene, grazie consigliere. E mi permetto di fare un passaggio prima sulle premesse, che a volte le premesse danno un taglio molto preciso alla posizione dell'interpellanza. Cioè, premesso che Idea in Comune aveva elaborato osservazioni, che avevamo espresso preoccupazioni, e soprattutto nel caso in cui non si fosse affrontato con decisione e lungimiranza il nodo dei trasporti e dei servizi collaterali alla scuola. Io mi permetto di soffermarmi qua perché mi pare quasi una accusa indiretta o anche diretta alla giunta, all'amministrazione. Allora io mi permetto di ricordare, perché dopo alla fine dobbiamo anche renderci conto di alcuni numeri, e renderci conto vuol dire anche tendenzialmente apprezzare lo sforzo che si fa per tenere, e su questo io le dico che noi abbiamo 6 pulmini che girano per il nostro territorio e che servono, che si incrociano, che fanno tutte le varie tratte e che collegano tutte le frazioni a tutte le scuole. Io invito, ma questo io dico non per polemica, ma invito tutti i consiglieri comunali a trovarmi un comune, uno in Italia, con 7.900 abitanti, che ha 6 pulmini per il trasporto scolastico che girano tutti i giorni che Dio manda in terra con la scuola aperta. E questa la faccio la premessa per dire non si paventi, non si metta fra parentesi, non si scriva fra le righe che la mancata iscrizione all'Appio è colpa del comune che non ha organizzato bene il servizio dei trasporti scolastici. Perché? Perché questo non è, perché questo è ingeneroso per la storia del servizio di questo comune e perché più di così, che spendiamo più di 200.000 euro l'anno di costo del comune per garantire un servizio fondamentale alle nostre famiglie, mi pare una cifra davvero considerevole. Comunque ricordo a tutti i consiglieri comunali, alle persone che ci ascoltano da casa, se riescono a trovarmi un comune uno in Italia da 7.900 abitanti che ha più di 6 pulmini che girano per le strade per il servizio di trasporto scolastico, me lo facciano sapere perché mi interessa veramente conoscere questa amministrazione. Comunque, al di là di questo, che ho ritenuto doveroso sottolineare, per altra premessa è che noi abbiamo tutte le responsabilità e le competenze sugli edifici scolastici, ma non sulla didattica e sul livello di iscrizioni. Tant'è vero che questo compete, come dire, all'istituto comprensivo e alla dirigenza scolastica, al mondo scuola.
Posso, sindaco? Io avevo rivolto l'interrogazione, diciamo, all'assessore.
No, ma le rispondo io.
Perché?
Se non le va bene, perché?
No.
Perché sono io responsabile, no, e le spiego anche perché.
C'è un assessorato all'istruzione che è in mano all'assessore Patrizia Muraro, cioè mi piacerebbe che ci fosse anche la sua voce, insomma, era rivolta all'assessore. Poi, vabbè, se vi siete accordati così, ascolto, ma... Cioè...
Ecco, allora ascolti, perché sto cercando di rispondere ai suoi quesiti come responsabile dell'amministrazione. E anche perché, le dico, Patrizia Muraro è assessore all'istruzione da poco tempo, quello che si è fatto per l'Appio è un qualcosa che si è dispiegato negli anni e nei decenni, per cui è anche giusto ricordarlo e sottolinearlo. Fatta questa premessa, e ritornando al discorso delle competenze, noi su tutto ciò, e venendo al punto numero uno da lei scritto, come si concilia il piano di promozione, sviluppo e valorizzazione della LIOI prevista dalla delibera sulle scuole con l'assai probabile mancata partenza della prima classe? Ecco, su questo, ripeto, se ci sono delle competenze, queste competenze vanno rispettate e si chiama rispetto delle autonomie, cioè la scuola non deve entrare su ciò che concerne l'attività amministrativa e noi non entriamo su ciò che concerne l'organizzazione scolastica. Ovviamente si collabora, si dialoga, si costruisce insieme, ma bisogna avere grande rispetto per le reciproche pertinenze. E questo,
scusi, sindaco, se posso.
Beh, io sto cercando di rispondere, dopo diritto di parola alla fine. Perciò questo è il piano di promozione. Poi sa, questo piano di promozione che prevedeva la LIOI come punto di eccellenza per l'offerta formativa della primaria, cioè ce lo siamo votati noi come maggioranza? Nel senso che dopo, alla fine, lei si è astenuto, gli altri hanno votato, non so, astenuti o contrari, ma alla fine siamo rimasti da soli a lottare per mantenere la LIOI aperta, sotto le cannonate di chi invece voleva una prevalenza della Mistrovigo, senza che nessuno si sia alzato a dire, beh, insomma, sono d'accordo anch'io, perché la LIOI è un'eccellenza, adesso che non è partita la prima, adesso scopriamo i campioni della difesa della scuola elementare di L'Appio. Punto numero due, quali sono le azioni messe in campo da questa amministrazione per incentivare l'afflusso verso la primaria LIOI? Beh, noi negli anni abbiamo investito, per ciò che è di nostra competenza, e cioè la struttura, decine, per non dire centinaia di migliaia di euro, dall'ampliamento fatto nella precedente amministrazione del sottoscritto, per arrivare poi alla messa in sicurezza fatta alcuni anni fa, che ci ha visto impegnati per decine di migliaia di euro, e per aver dato risposte positive a tutte le richieste che sono arrivate dalla scuola, cito ultima quella di creare un'aula più grande anziché due aule piccole con l'abbattimento del muro che abbiamo fatto in tempi record durante la pausa pasquale, da ultimo anche una forma di collaborazione magnifica col comitato genitori per tinteggiare e ripristinare i serramenti e tante altre iniziative come queste, mi ricordo il copri termosifoni, cioè tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto e non ci siamo mai tirati indietro una volta nel dare risposte positive per valorizzare questa scuola. Poi è stato fatto uno studio demografico sulla natalità. Io mi ricordo che lo studio demografico l'abbiamo fatto ancora quando era assessore all'istruzione Floriano Bedin, per cui penso a 20 anni fa, siamo 25, per cui l'andamento demografico è tenuto costantemente sotto controllo ed è drammatico da questo punto di vista. Sono state analizzate le esigenze lavorative delle famiglie interessate. Penso che questa domanda sottenda ad una aspirazione che è nostra e che penso sia anche sua, cioè del tempo pieno, perché ormai condividiamo tutti il fatto che lavora la madre, lavora il padre e c'è un'esigenza di consegnare, di sapere i propri figli in un luogo dove si promuova la cultura, la conoscenza, l'educazione, cioè la scuola. Da questo punto di vista abbiamo avviato una serie di contatti, l'assessore in modo particolare, chi l'ha preceduta lo stesso, e la difficoltà è il personale, perché ancora a suo tempo noi, i genitori ancora sulla Mistrovigo, ma parlo di decine d'anni fa, hanno preferito il tempo tradizionale al tempo pieno. Questo negli anni ha consolidato il tempo pieno al Pertini e il tradizionale da noi. E con le esigenze che sono sempre più rafforzate, e questo io condivido la sua preoccupazione che intuisco da quello che ha scritto, cosa succede? Succede che 15 bambini vengono iscritti alla Mistro Rigo e 15 di Arcugnano vengono iscritti alla Pertini. Cioè tanti alla Mistro Rigo quanto alla Pertini. Perché? Non tanto perché la Pertini sia migliore, ma perché dà un servizio diverso e più esteso alle famiglie che ne hanno bisogno. Allora, se vuole sapere la mia idea, è che noi continueremo e chiederemo non tanto l'Appio o Mistro Rigo, ma almeno una delle due che possa avere il tempo pieno. Perché? Perché le nostre scuole e le esigenze delle famiglie lo chiedono. E per valorizzare e tenere nel nostro territorio il più possibile i bambini, per creare comunità e soprattutto per continuare a erogare un servizio che, ribadisco ancora una volta, come l'abbiamo messo nel piano nella delibera quadro sulle scuole, per noi l'Appio è e rimane una eccellenza. E siamo molto preoccupati per questo mancato avvio della prima presso questa scuola, per i quali poi, se riceveremo dei suggerimenti, molto volentieri li accoglieremo perché, ripeto, è un nostro obiettivo tenerla aperta.
Allora, lì non sono riuscito molto a comprendere, diciamo, la risposta alla prima domanda, cioè come si concilia questo piano di promozione con, cioè cosa è stato fatto dall'amministrazione per evitare che bambini del territorio di Arcugnano o dall'amministrazione, insomma, o dal colloquio che l'amministrazione avrà certamente tenuto con la dirigenza, il dialogo, come diceva lei, con la dirigenza in questo periodo, prima che si chiudessero, insomma, le iscrizioni, appunto, quindi con la mancata partenza della classe prima. Cioè, cos'è che è stato fatto per evitare che i 15 bambini uscissero dal comune di Arcugnano? Cioè, se, come dire, la sua proposta che condivido è quella del tempo pieno, perché non si è come dire, cominciato prima che si verificasse l'emergenza, insomma, delle iscrizioni, a costruire, diciamo, un dialogo con la dirigenza, con la scuola, insomma, con l'istituto comprensivo, con tutti insomma, gli attori che poi alla fine decidono se far partire? So che non è l'amministrazione che decide se far partire o meno il tempo pieno, il tempo prolungato, insomma, perché basterebbero forse anche un paio di pomeriggi alla settimana, perché la Mistro Rigo, per esempio, è nella stessa condizione della IOI, cioè non c'è nemmeno lì il tempo pieno, non c'è nemmeno lì il tempo prolungato. Quindi la domanda, allora, forse l'ho espressa male, visto che c'è, come dire, l'intenzione di valorizzare, visto che c'è l'intenzione di andare incontro alle esigenze della famiglia, delle famiglie, cosa è stato fatto prima che si manifestasse, diciamo, l'emergenza di questa classe prima, che con ogni probabilità, insomma, non partirà il prossimo anno?
Guardi, detto con molta sincerità e in maniera molto diretta, al di là delle risposte che ho già dato, che noi l'abbiamo ampliata, l'abbiamo modificata, l'abbiamo migliorata qualitativamente, l'abbiamo resa più sicura, cioè abbiamo fatto di tutto e di più sulla scuola di Lapio, da un punto di vista, diciamo, di rapporti con la dirigenza, già con la precedente dirigente, non con questa perché è da qua da poco, avevamo interloquito sul tempo pieno, senza formalizzare, perché poi alla fine si è sempre rispettosi, certo, delle autonomie e delle competenze, ma la risposta è sempre stata che era impossibile per una mancanza di personale, e le dirò di più, neanche il personale docente, è personale ausiliario che sta funzionando da collo di bottiglia di tutti i servizi aggiuntivi del mondo scolastico. Perciò noi da questo punto di vista veramente ci siamo spesi e abbiamo fatto di tutto e di più, e tenga presente che mi pare i numeri di pulmini sono anche aumentati rispetto a 2 anni fa, c'erano 5, adesso sono stati portati a 6, ma insomma comunque abbiamo,
Dicevo che da Torri c'è la linea, diciamo, la linea, il pulmino di linea, non c'è il pulmino scolastico, ecco, che va su alla
Liola. C'è il pulmino che viene da Villa Balzana, passa per l'Appio, fa e ritorno, per cui da questo punto di vista è servita. Comunque, detto tutta questa cosa, che è doveroso dirlo, se posso esprimere con molta sincerità, per noi è stata una grande sorpresa, amara e negativa, il numero delle iscrizioni all'Appio. È stata altrettanto una sorpresa amara e negativa il numero di iscrizioni alla Mistro Rigo. Di fatto è suonata una sirena, no d'allarme di più, è scoppiata la bomba atomica da un punto di vista, perché quello che io sto dicendo da anni, che la denatalità si scaricherà prima o poi sulle nostre scuole, e che sempre di più le scuole funzioneranno per poli aggregati, e il timore di fondo che ho enunciato durante il dibattito sulla scuola, sentendo anche commenti ironici, e cioè il timore mio che si realizzi la realizzazione del polo scolastico a Santa Croce Bigolina, perché poi adesso abbiamo un'unica prima che diventerà un'unica seconda, un'unica terza e via via fino ad arrivare a tutte le medie. Quando arriveremo a saturare e a rendere stabile e consolidato questo trend, guardate che le scuole chiuderanno. Il rischio vero è che chiudano se non ci attiviamo per fare noi prima il polo scolastico, se non ci attiviamo per dare tutti i servizi possibili e immaginabili, come stiamo dando in termini di trasporti e in termini anche, perché questo è il vero tema, è uno dei temi caldi, anche dell'offerta formativa prolungata. Ma su questo ne abbiamo discusso, l'abbiamo affrontato e mi pare che ci siamo come amministrazione, ma non come sindaco, come assessore, come giunta, ma mi pare che ci siamo come consiglio comunale e che ci sia una condivisione di fondo. Però adesso è scoppiata la bomba, perché purtroppo per il tempo pieno alla Pertini, per una serie di motivi che sconfinano a volte anche su ragioni che è difficile indagare fino in fondo, cioè, i numeri sono quelli che abbiamo detto, 9 alla IOI e 15 alla Mistro Rigo, che poi si sono, parte dei 9 si sono trasferiti alla Mistro Rigo e parte no, giusto?
Sì, delle 9 domande 5 famiglie avevano espresso comunque una seconda scuola e quindi si trasferiranno alla Mistro Rigo. Stiamo attendendo di capire per le 4 famiglie la dirigenza che cosa deciderà, insomma.
Bene, tocca a lei adesso, consigliera.
Ecco, volevo, dei 22 bambini quindi che sono usciti dalla Munari, la prevalenza, diciamo, è finita dove? Così, tanto per capire i movimenti, no, delle famiglie sul territorio.
Allora,
finisco l'intervento. Quindi di quei 22 più i bambini che, perché c'è stato un movimento, no, lo scorso anno, di bambini che poi anche dalla Pasini sono andati a finire, qualcuno alla Munari, 7 mi pare, no? Altri invece sono andati alla casa materna e poi dalla casa materna, come quasi naturale che sia, no, sono tornati, sono rimasti, diciamo, a Santa Croce Bigolina, perché no, non è così, non sono andate così le cose.
Sì, sentiamo. Non capisco, allora, perché è naturale, cioè se uno va lunga.
Perché si formano, diciamo, anche i bambini della scuola materna, sappiamo che sì, della scuola dell'infanzia, sappiamo che sì, come dire, si formano dei gruppetti che poi molto spesso si ripetono anche alla.
Guardi, può essere anche questo, cioè che uno fa amicizia. E esatto. Tende a valorizzare e mantenere l'amicizia, ma le assicuro che esperienza mia è che è assolutamente prevalente l'offerta alla famiglia, cioè nel senso che chi va a Santa Croce Bigolina, alla Pertini, va perché c'è il tempo pieno e questo è comprensibile e ci deve porre a noi come amministratori degli interrogativi su come relazionarci con la scuola per avere il tempo pieno anche ad Arcugnano. Questa è la sostanza vera che io vedo nella problematica.
Sì, beh, aggiungerei anche che poi, al di là dell'offerta formativa, poi le famiglie hanno abitudini completamente diverse, sia lavorative, sia per il tempo libero. Si può pensare ad un trend, ad una idea, per esempio quest'anno, quindi i nati del 2016 che a settembre entreranno in prima elementare, erano 53 nati qui ad Arcugnano, l'anno scorso erano stati 55, il 2015 erano stati 55, le classi sono partite normalmente, una alla Appio e due alla Mistrorigo. Che cosa abbia, che trend sia nato per questo cambio repentino, per quest'anno ritrovarsi a gennaio con questi dati alla mano? Ricordiamoci che tra dicembre e gennaio c'è stato un picco Covid veramente esagerato. Probabilmente molte famiglie, pensando alla scuola di Lapio, una struttura che come ben tutti conosciamo è una struttura piccolina, ha fatto scegliere le famiglie per dirigersi in altri plessi. Cioè,
assessore, scusi, fare le classi pollaio?
Ho capito.
Cioè, negli altri plessi, le altre strutture, quindi ammassare i bambini dentro nelle aule, perché diventano tanti se si va in altre scuole.
No, beh, ma il posto nelle scuole.
Vabbè, dai, non state parlando lo stesso linguaggio. Consigliere, soddisfatto o no? Con questo dichiaro chiuso il Consiglio Comunale e auguro a tutti una buona serata.